È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
E lo sputtanamento, olè, e lo sputtanamento, che cos'è? Forse voglia di orinare, se sa mai farsi capire, ma la scarpa è già bagnata e la panta disagiata, già c'è fuori il pendolone, fischia il vento nel calzone, olè, olè.
Di Pietro olè, conferma, olè. Di Pietro conferma, cari ascoltatori. Se continua così ci scappa il morto. Ieri sera da Formigli, Di Pietro.
Se continua così ci scappa il morto. Ci sono state molte polemiche. Lei oggi la ridirebbe stasera quella frase? Se continua così ci scappa il morto?
È la frase che ho detto e che ribadisco come diretta conseguenza di un discorso molto chiaro. Io ho fatto la fotografia del paese. Con questa fotografia c'è la rivolta sociale alle porte anche con gesti violenti. E prendersela con me.
Quindi la conferma la frase, cioè lei tutt'oggi vede oggi il rischio oggi, che ci scappi il morto.
Oggi come oggi, lo conferma. Il rischio di una violenza che può ingenerare nel paese, e non è colpa
e
mia.
Fatti come quello di oggi della Camera possono aumentare questo rischio, secondo lei?
Ma certamente la disperazione sociale.
La disperazione sociale di Pietro, caro Parenzo, la disperazione, tu sei d'accordo, no? Sei, c'hai l'affanno,
C'è un medico, c'è.
No, il medico.
C'è un medico?
Sì, abbiamo un medico. Hai fatto le scale di fretta. Che è successo? Allora, riposati un secondo.
Tutto bene, come va? Novità, stupri, massacri, eccidi?
No, nessuno stupro, nessun massacro, nessun eccidio. No.
Ballarmi.
David Letterman, senti, è una cosa spettacolare.
David Letterman show.
Su Berlusconi, vi dico subito la traduzione. Chi altro c'è in città? Si chiede Letterman, no?
Sì.
C'è il Premier Silvio Berlusconi. Buona fortuna se cercate una prostituta.
No.
Sì.
Ma cosa?
Know who else is in town? Italian Prime Minister Silvio Berlusconi. So good luck getting a hooker.
Signor Letterman pure.
Confalonieri!
Confalonieri, mi alzo in piedi quando dici questa parola.
Fedele Confalonieri. Berlusconi, sai che nei giorni scorsi si è scritto Confalonieri e Letta stanno cercando di convincere Berlusconi a mollare.
Così hanno detto.
Così hanno scritto. Noi non sappiamo nulla, non vogliamo sapere niente.
Non vogliamo sapere.
E lui dice Berlusconi deve resistere.
Io sono perché lui resista. E questo non vedo perché debba lasciare e poi dare. No, non capisco francamente come a un certo punto si dà Monti, persona che io stimo moltissimo, è una persona per bene e così via, ma non vedo come questa crisi che investe tutto il mondo possa essere risolta dal fatto che arriva Monti o che arriva un altro.
Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. In studio con me qui a Milano David Parenzo.
Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
Nella Lega cosa succede? Gentilini, il mitico sceriffo, il grande sceriffo.
È stato
lo risolve perché in una televisione privata trevigiana.
Antenna 3 sarà.
Sì, credo di sì, trevigiana, insomma, veneta. Dice quelli che hanno fallito devono passare la mano, si rivolge in realtà anche alla Lega, dunque
scatenato l'ottantenne
sindaco. Beh sì, cioè, ormai si può permettere di dire quello che vuole, diciamo la verità. Passare la mano, Tosi è l'unico che ha capito.
Quando non si raggiungono le mete prefisse e i programmi prefissati, i personaggi devono passare la mano. Tosi è uno sceriffino che ha capito che bisogna cambiare.
Tu queste cose ti rimettono al mondo.
Sì,
queste
no,
cose.
Io ero un po' depresso oggi, mi hai ridato vigore. Ma perché dice questi personaggi? Poi parla con un tono quasi mussoliniano.
Beh,
quando non si prefissano l'età. Rimandalo un attimo, perché mi metti
un'altra frase. La secessione è impossibile e realizzabile.
No.
Sì, ma Gentilini scatenato, ti dico. Sentiamo.
Anche nella Lega bisogna fare un grande ripensamento, perché vedo le cose troppo anchilosate, vecchie e ferme. La secessione è una cosa impossibile e irrealizzabile. Quindi cerchiamo di lavorare sodo e di far riprendere la nostra economia, che se andiamo avanti così come ha detto la presidentessa germanica, anche ci potrebbe essere il collo dell'euro e il collo dell'Europa.
La presidentessa germanica, germanica.
Sì. Un ripensamento, cari veneti, ma perché parla così?
Vabbè, prima di introdurvi il primo ospite,
non c'è nessuno,
ti voglio fare
studio,
godere, no, non in studio, collegamento telefonico.
Vabbè,
ti voglio far godere con Cicchitto contro Lerner,
Cicchitto,
una cosa straordinaria. Ieri
da Formigli,
sera, sì,
sulla 7.
Trasgressione, andare a puttane, e lui dice, sei, adesso non so chi dei due, sei Virginia, non so, uno scontro sulla questione di Berlusconi e delle donne.
Si è passati dalla teorizzazione, dalla pratica della trasgressione, tu lo sai bene, del 68, adesso ha un bigottismo francamente ridicolo. Aggiungo anche che vale quello sul merito del problema, vale quello. Quanto sei immacolato, puro e virgineo, caro Gad Lerner.
Io no.
Ti invidio, guarda.
Io sono perverso.
Sei per carità.
Io sono
non hai mai fatto una battuta con una donna. Per carità, tu sei assolutamente
uomini, donne,
politicamente corretto. Viva l'Italia che ha gente come te così intemerata, solo che non sarai mai intercettato da un magistrato.
Io.
E non verrà mai una trasmissione televisiva che darà le tue intercettazioni.
Forse perché non fai questo spacciatore di cocaina.
Quindi stai in una posizione privilegiata.
È uno scontro all'ultimo sangue. Però,
Cicchitto ti rimette al mondo.
Insomma,
lo scontro
delle ultime ore è quello tra il signor Fede e il signor Vendola. Su questo non c'è dubbio,
impazza.
Impazza, tutto è iniziato con questa frase del signor Vendola.
È stato di cattivo gusto, però, il signor Fede, il direttore.
Sì,
che poi è direttore.
Ma io non do giudizi.
Invece fosse un redattore.
Vendola, prima Vendola su Fede.
La politica, e poi invece Emilio Fede, Lele Mora, La Vitola, Walter La Vitola, Giampi Tarantini, questi eroi del nostro tempo. Procacciatori di cocaina e di escort, è l'antropologia che gira attorno al premier, all'esercizio di onnipotenza che questo vecchio maschio pensa di poter imporre come stile della politica.
E poi vabbè, un florilegio di Fede dell'altro giorno, tocca rimetterlo, e che vi devo dire, davanti e di dietro, Pendolo che non va con gli ottuagenari, Vendola dica quello che cazzo vuole, poi dice no, se no si eccita.
Il direttore, questo sempre.
Direttore.
Perché è direttore lui, no?
Sì, sì, sentite.
E quello che dice Vendola, devo dire la verità, a me mi frega un tubo. Poi lui dica quello che gli pare, tanto oramai in questo paese ognuno dice quello che cazzo, senza che si ecciti, Vendola gli pare. Lo dico in senso letterale della parola, Quindi Vendola, se la prende,
se mi viene a trovare in cella,
abbracciare, non toccare, ma è già l'altro pantalone, è robusto e pendolone, dico che è maleducato, perché l'hanno già sgonfiato.
Mi paro il culo, così ha detto. Cosa pazzesca. 800 24 00 24. Alessandro Cecchi Paone, buonasera.
Ben ritrovati.
Carissimo, come stai? Come stai?
Bene, bene, voi?
Allora, ma oggi c'è stato, adesso parliamo di Fede, per carità. Oggi c'è stata la pubblicazione di questa lista sui politici gay omofobi da parte del signor Mancuso. In realtà lui l'ha preannunciata.
Aurelio Mancuso.
Poi un blog pirata l'ha diffusa, un po' un paraguru questo Mancuso. Insomma, al di là di questo, c'è una lista di persone, già tutta la giornata se ne parla, che vanno da Calderoli fino addirittura a Milanese, Bonaiuti.
Ma questo chi lo dice?
E Mancuso, comunque questo
sito. Ma sulla
sito.
Base di cosa?
Ma che ne so, non
è
sulla
un
base
tema fondamentale.
Sulla base del
a
nulla.
A borse aperte io non darei questa notizia. New York è ancora
vabbè,
aperto.
Insomma, Alessandro, che ne pensi della pubblicazione di questa lista? Ha fatto bene questo signore o ha fatto male?
No, ha fatto male, anche perché c'è appunto un'area di veleni in cui anche questa lista secondo me si inserisce, un'area di veleni, di ricatti, di tentativo, come dire, di spaccare le gambe virtualmente agli avversari. In questo contesto non l'avrei fatto. Diciamo che con alcuni...
Ma è vero per qualcuno? L'hai vista questa lista?
Certo che l'ho vista.
Ma c'è qualcosa di vero? C'è qualcosa di vero?
Infatti lì giustamente in studio dicevate, ma come si fa a dire una cosa del genere? Quali sono le prove? Per questo c'è aria di ricatto e per questo c'è aria di insinuazione molto 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 preoccupante.
Ma perché dici ricatto? Perché dici ricatto? Insinuazione magari, ma il ricatto se uno è...
Beh, anche ricatto, perché in realtà loro hanno detto che questi sono solo gli omofobi, che vuol dire che ce ne sono molti altri, ce ne sarebbero molti altri che stanno zitti ma lo sono a loro volta, quindi a loro volta si potrebbero sentire ricattati. Cioè è partito un meccanismo in cui non si salva più nessuno. Io dico solo una cosa: in un'altra fase mi sarei mosso con più cautela e in maniera diversa, ma contro gli omofobi sì. Cioè se uno è...
Ho capito, ma non è che uno sarà pure omofobo, però insomma non è che queste liste sembrano delle liste di proscrizione.
Ma infatti ti ho detto, non mi piace, non l'avrei fatto, soprattutto in questo momento terribile di ricatti incrociati. È pure vero che se un omosessuale ha diritto in questo paese arretrato di avere vergogna, di avere paura, di avere degli scrupoli, che come tu sai secondo me non ha senso, perché è una condizione normale e naturale, quindi non c'è motivo di nascondere qualcosa che non è un reato o che non è una cosa negativa. Però se uno è così e poi si esprime contro i suoi fratelli e le sue sorelle,
cioè
è
giusto che venga,
allora
che venga...
a quel punto è giusto, sì. Lui, cioè, se c'è qualcuno che è provato che sia così e noi non abbiamo nessuna prova, e però chiede voti e consenso e fa una battaglia militante contro i diritti e la dignità dei suoi fratelli e delle sue sorelle, allora secondo me gli merita lo sbugiardamento.
Ecco, ma c'è qualcuno di questi che secondo te insomma
a naso, diciamo,
a naso, può essere naso. Può essere vero, cioè gay and omofobo?
Guarda, io ti posso dire che su omofobi moltissimi di questi, voglio dire, se facessimo un elenco di quello che ha detto Calderoli, di quello che ha detto Gasparri, di quello che hanno detto molti di questi, sono certamente omofobi. Non so come si faccia a dire che sono anche omosessuali, non capisco come si faccia a provare una cosa del genere se non con delle intercettazioni o con delle foto segrete, per questo parlo di ricatti.
Andiamo a sentire il traffico, torniamo subito.
E lo sputanamento, olè! E lo sputanamento, che cos'è? Forse voglia di orinare, senza mai farsi capire, ma la scarpa è già bagnata e la patta disagiata, già c'è fuori il pendolone, fischia il vento nel cassone. Ole, ole, ole.
Eccoci, ole, la zanzara, ole, con Alessandro Cecchi Paone, che ha appena pubblicato 2012 manuale contro la fine del mondo. Qui sta finendo tutto, di Gangemi, in realtà qui sta finendo il governo, sono gli ultimi giorni di Pompei, secondo
titoli,
alcuni
titoli di coda.
Non è detto, io poi mi riferivo, visto la copertina, io mi occupo sempre di cose planetarie, mi riferivo a quei pazzi che hanno messo paura a tanta gente dicendo
ma non ci crede nessuno, ma non ci crede nessuno a sta fine del mondo.
Pazzi che hanno venduto centinaia di migliaia di copie, sono programmi incentrati su questo, bisognava che qualcuno pigliasse in giro sta gente, e infatti io li piglio in giro raccontando le figuracce che nel corso dei secoli hanno fatto profeti di sventura.
Senti Alessandro, ma hai sentito Emilio Fede contro Mendola?
Sono rimasto, guarda, sono tornato in Italia proprio per l'uscita del mio libro e sono stato accolto da questa prova terrificante, ma io la metterei...
Dacci ovviamente una definizione di Fede dopo quello che hai sentito, del direttore del TG4.
Allora, siccome io non sono uno che, come dire, bastona chi è in disgrazia, ho qui davanti un ritaglio del Venerdì di Repubblica di 15 anni fa, in cui dicevo: se Fede è la notte io sono il giorno, se Fede è la luna io sono il sole. Quindi mi ero già espresso 15 anni fa su tutta la mia negatività umana e professionale nei confronti di questa persona e poi ha dato ampie conferme di questa mia descrizione di 15 anni fa.
Ho capito, ma come giudichi questa cosa su Vendola?
La giudico orrenda.
Vendola ne ha dette di tutti i colori, pure su Fede, dicendo che è un procacciatore di coca e di escort.
Sono tornato in Italia e sentendo anche la voce, oltre che i contenuti di quello che diceva Vendola, ho detto: oddio, siamo ancora nell'Italia anni 50, con un prete, Vendola, che accusa, perché sembra che stava facendo un'omelia dal pulpito, e un attendente di caserma che gli risponde come una volta neanche più si parlava nelle caserme, quindi siamo messi veramente male.
Beh, però uno è un giudizio politico, quello di Vendola è politico su un'antropologia, no?
No, non è politico, è antropologico, quindi ancora una volta è di tipo moralistico, è di tipo molto grave, perché tende a trasformare l'avversario nel male assoluto, e anche questo non è accettabile, perché non credo che nessuno di noi abbia il diritto in una società, in una democrazia liberale, di attaccare attaccare l'altro per come è. Di attaccare l'altro per quello che fa o per quello che dice.
Però hai sentito l'ironia di Fede sul pendolo, sul vado
dico,
in carcere
e mi prete anni 50. Fede sembrava un furiere di caserma anni 50, perché le cose che dice non si dicono più neanche nelle caserme dei nostri giorni.
Ecco, ma perché secondo te è ancora direttore del TG4?
Parlavamo Pronto? Prima, se non sbaglio, di allusioni, ricatti, cose del genere. Non so se applicarlo anche a questa roba.
Cioè?
E non posso capirne di più, però è certo che è un mistero.
È un mistero perché secondo te chi è? Ricatta Berlusconi?
No, no, non ho detto questo. Ho detto che in questo clima di ricatti, di allusioni, di cose che vengono tirate fuori, a un certo punto mi pare che lui stesso abbia dichiarato: se casco io, cascano tutti. L'ha detto l'altro giorno, non mi ricordo in quale occasione. Quindi, secondo me, se c'è qualcosa che fa pensare, è meglio tenere le bocce ferme, che poi, come vediamo, ferme non restano, si muovono da sole.
Cioè, secondo te Fede è depositario di segreti e dunque cacciarlo è complicato?
No, secondo me Fede è uno che, avendo abbandonato da sempre il fair play, la deontologia e le regole della professione e anche dei rapporti umani, è capace di fare e dire straveri e spropositi, come sono stato con Vendola, anche non avendo niente di particolare contro nessuno.
Vabbè,
è un fatto di stile.
Sì, ho capito, ma siccome tu dici che è un mistero il fatto che resti direttore del TG4, evidentemente c'è qualcosa in più, cioè... tiene qualcuno, come si dice, no?
Tiene qualcuno
per
il sottombelico, no?
Questo l'avete detto voi, io non lo so, non mi risulta. So che sicuramente non è un uomo che prende la sua uscita e ringrazia per l'occasione avuta per non so quanti anni, e dando pessima prova di giornalismo, farebbe danni tremendi dal punto di vista della comunicazione. Poi magari si limiterebbe appunto a dire parolacce e a dire sgradevolezze, non so cos'altro possa dire sinceramente.
Va bene, grazie a Alessandro Cecchinone.
Dove sei, Cecchinone?
Dove sei, Alessandro? Dove sei?
Sono tornato a Milano, dove sono stato accolto da questo florilegio di carinerie.
Ah, quindi sei in città?
Sono in città.
Ah, ottimo. Vabbè.
Bene, grazie.
Sono in città e ci tendo a restarci perché il mondo non finisce, i satelliti non ci cascano in testa nonostante...
Io dei Maya ho un po' paura, però. Comunque.
No, che Maya.
Leggiti il primo capitolo del mio libro e stai tranquillissimo. Ti fai anche molte risate su gente che ci ha costruito sopra trasmissioni e libri.
Tra l'altro Vendola ieri sera in un comizio ha risposto a Fede dicendo...
Ah, pensavo ai Maya.
No, ai Maya, no, dicendo sono gay ma non sono un porco.
Sì.
Riferimento.
Non capisco cosa voglia dire, ma a questo proposito ti dico che nella famosa lista di cui parlavamo prima non capisco l'inclusione di Gianni Letta.
Perché?
Non come omosessuale, perché come ho detto non mi risulta e non ho nessuno ha prove di niente su nessuno, quindi non so come si possa affermare, ma di Gianni Letta io non ho mai sentito una parola, una virgola, ho visto un atteggiamento omofobo, quindi come si possa considerare Gianni Letta omofobo è un mistero.
Secondo me tu questa lista è una cosa ridicola, cioè, sono dei nomi
buttati lì
senza senso.
A caso. Ma io non mi sentirei neanche offeso fossi uno di quelli inclusi in questa lista.
Va bene,
cioè,
grazie.
Scusate, ma hai detto anche milanese. Che,
sì, ma lì è perché è che qualcuno ha letto delle cose che sono uscite sul giornale a proposito di Tremonti e...
No, ma quello che voglio dire, siccome nessuno di noi può dire che sono omosessuali, né lo vuole dire, né ha motivo di dirlo, è anche vietato dalla legge, ma come si fa a dire che un milanese è omofobo? Può aver fatto tutte le cose tremende di cui viene accusato dalla magistratura, sì. Ma io non ho mai sentito neanche da lui una parola omofoba.
E vabbè. Grazie Alessandro Cecchipaone. C'è un sindacalista oggi, durante la trasmissione di Alessandro Milan,
sì,
che ha detto una cosa abbastanza curiosa.
Dal fatto che lei rida.
Un sindacalista della CGIL,
sì.
Il capo della scuola della CGIL, il quale ha detto, ma insomma non è così strano che un insegnante si possa drogare o possa far uso di droghe. Anzi, è compatibile con l'insegnamento.
Bah,
parlava di droghe leggere, naturalmente.
Un insegnante che si fa una canna ogni tanto, uno spinello, secondo lei Pantaleo è compatibile con l'insegnamento?
Secondo me sì, come avviene in tante parti dell'Europa e del mondo.
Pantaleo.
Dovrebbero licenziare metà dei dipendenti, probabilmente statali.
Capito? Cioè, beh, dovrebbero licenziare metà degli statali.
Ma cos'è di scandaloso?
Non no, vabbè, però.
Parliamo sentiamo Giovanardi, su Giovanardi, scatenato, dimissioni.
Cioè, l'insegnante che fuma Spinelli può insegnare.
Ma si può valutare se è un bravo
altrimenti
insegnante o no?
No, io non sto dicendo questo. Altrimenti
allora
dovrebbero licenziare la metà dei. la metà dei dipendenti pubblici. Lui dice che la metà dei dipendenti pubblici
si fa le canne.
Si fa le canne.
Vabbè, ma sarà proporzionale alla dimensione che c'è nella società, ai numeri della società. Ma dov'è lo scandalo? Dov'è lo scandalo?
Non ho detto che è uno scandalo.
E non mi pare neanche una cosa così drammatica.
Allora, però, dopo il giornale radio, Rita da Modena, Alessandro da Milano, Ivo dalla provincia di Cuneo, Pierluigi dalla provincia di Varese. Dopo. Eccoci, eccoci qui, 19:18, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, caro Parenzo.
Bene.
Andiamo a sentire subito i titoli del TG3, del mitico TG3.
Va ora in onda il, come il TG3 di Bersani.
La Marcegaglia attacca il governo e lancia un manifesto per le riforme. Serve un cambiamento vero per salvare l'Italia. La BCE non esclude il fallimento della Grecia, l'Europa pronta a rafforzare il fondo salva stati, Tremonti, tutto dipende dalla Germania. Napolitano, l'Italia torni a crescere, serve uno sforzo comune per ridurre il debito, ad abbattere il muro della disoccupazione giovanile. La maggioranza mette sotto processo Tremonti, assente al voto su Milanese perché in missione, Berlusconi furioso, comportamento intollerabile. 150 partite nell'occhio della Procura di Napoli per flussi anomali di scommesse su incontri anche di Serie A. Le mani dei clan sulle giocate, classi pollaio nella scuola pubblica per i tagli, classe bomboniera nelle paritarie dove possono esserci in aula anche meno di 8 scolari. Su un blog anonimo la lista di politici italiani che secondo i pirati informatici sarebbero gay, le proteste della comunità omosessuale.
Sai che non va la vita come ragazzo mio, ci sono volpi di quelle stofanti di là, mille topi tutti per te, le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te, e tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Co-co-co, cucurucurucurucuru qua qua, chi-chi-chi, co-co-co, cucurucurucurucuru qua qua,
con tanti galli che cantano,
chi-chi-chi-chi-chi,
troppe galline rispondono,
co, 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 co.
E se i piccioni spariscono,
co, 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 co.
Tutte le papere piangono,
qua, 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 qua.
Come cazzo si fa? E mo si eccita di nuovo. Ma che cazzo, come cazzo si fa a dire che sono procacciatore di droga? Non ho mai visto una droga in vita mia.
E se domani pure tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe che hai in un posto che sai dove lei non può arrivare mai. C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passa.
Non è vero, come qualcuno, anche di sinistra, anzi, soprattutto di sinistra, e poi alla fine anche della Lega, anche del ministro Bossi, hanno detto che c'era il governo in pericolo. Perché tutti fate i conti senza l'oste. L'oste è Berlusconi, che non si dimetterà mai, perché nella scelta drammatica sua personale, tra Mondicitori e San Vittore, preferisce stare a Mondicitori.
C'è una piccola ormai pattuglia di gerarchi disperatamente aggrappati a quest'uomo che ci sta trascinando in un danno grave, i quali di fronte alle intercettazioni non sembrano non ricordare che queste intercettazioni derivano dal fatto che dei magistrati perseguivano un tizio che aveva la cocaina e faceva favoreggiamento della prostituzione. Cos'è, il governo di centrodestra dice che se uno che tratta cocaina e prostitute poi si scopre che parla col capo del governo, smettiamo di indagare su di lui?
Ed il giaguaro è già pronto a colpire finché ogni gallo canterà.
Berlusconi, diciamo, gradisce la presenza di. Ma guarda che l'area mi piacerebbe a tutti gli uomini, io tutti quelli che, a me sai quello che mi dà fastidio, io tutti quelli che sento, ah ma beato lui, tutti, ce ne fosse uno che dice di no, siete tutti uguali. vado, diciamo che è un pensiero costante, via. Vabbè, il pensiero costante ce l'ha, ma che è una cosa grave. Lui è il vero delle pari opportunità, perché lui dà le pari opportunità a tutte queste ragazze. Lui è il vero ministro delle pari opportunità.
Bene, bene, siamo qui 800 24 00 24, senza trascurare la mitica battuta di David Letterman su Berlusconi. Chi altro c'è in città? New York, the Prime Minister, Silvio Berlusconi. Buona fortuna se cercate una prostituta.
Now who else is in town? Italian Prime Minister Silvio Berlusconi. So good luck getting a hooker.
Bene, Rita da Modena, buonasera.
Good night.
Buonasera.
Sono appunto Rita e volevo solo dire una cosa. Innanzitutto un abbraccio a Parenzo.
Sì.
Un abbraccio forte, cara.
Un abbraccio a Parenzo perché fortissimo. È simpatico, è bravo,
sì,
sa quel che dice.
Brava, Rita, Rita, bisognerebbe tutte le
poi?
Sere collegarla. No, no, vado avanti.
Poi,
si rilassi, parli,
volevo
parli.
Dire che... lei, dottor Cruciani, lei è entrato per il buco della serratura, Mediaset vedrà che riuscirà ad essere un giornalista, Mediaset, senz'altro.
Ecco, ha subito detto la stronzata.
Ascoltando il percorso che sta facendo a Radio 24, rimpiango tantissimo il mio amatissimo Giancarlo Fantalmassi.
Ha subito detto la stronzata, subito, aveva detto una cosa.
Adesso
di abbraccio,
la faccio star male.
Abbraccio,
io lavorerei, io che sono culturalmente, qualcuno dice di sinistra, poi non so neanche cosa sono. Io lavorerei
no,
a Mediaset.
No, lei dice delle verità, a prescindere dal fatto che.
Ma io lavorerei a Mediaset
meno,
tranquillamente, cioè i soldi di Mediaset non mi farebbero
per
schifo.
Per bene non sia.
Vabbè,
no,
non ascolta la signora Rita.
No, ma per... io penso che le persone per bene siano trasversalmente all'interno.
Vabbè, allora insomma, vada al succo del suo intervento, signora Rita,
allora,
se non capiamo.
Io prezzo, mi dispiace, l'unico neo è l'aver fatto ieri sera quella imitazione a Bossi, non è serio, insomma, in
vabbè.
Una trasmissione come la vostra,
siccome la facciamo da 15 giorni, signora Rita, è rimasta un po'
poi,
indietro.
Poi io non innanzitutto che voi abbiate trasmesso adesso quell'intervento della Mussolini e tutte, ma quale qualunquismo, quale superficialità per dire certe parole, insomma,
va bene.
Il Presidente del Consiglio non deve avere l'arem, è assolutamente ricattabile, vabbè, dico una cosa scontatissima che dicono tutti, ma il Presidente del Consiglio che abbia un arem e si comporti da giovincello quindicenne, insomma, non è assolutamente...
Grazie signora Rita, grazie. Massimo da Bologna, buonasera Massimo.
Buonasera, salve. Chiamavo, la mia è una telefonata per tranquillizzare Fede e tutti gli uomini sessuali della sua età. L'ho sentito dire che se va in galera, cosa che tra parentesi spero non ho pudore di dire, non ho vergogna di dire questa cosa che mi auguro, volevo semplicemente far presente al signor Fede e a tutte le persone della sua età che non è che perché sono eterosessuali e contro un omosessuale ovviamente gli debba fare delle avance, cioè adesso parliamoci chiaro, cioè,
no,
Fede
scusi,
è un
al di là
famoso,
vecchio bavoso, va bene, orrendo,
che non deve tenere le avance sono omosessuale perché una persona con un minimo spetta sulle spalle non farebbe nessuna razza Fede. Lui
Massimo,
lo
sai che per quello che dice lei è peggio di Fede, secondo me? Se proprio uno vuole fare una scala di cose, è peggio di quello che lei crede di... molto peggio, secondo me.
Io non lo credo.
Non lo crede, però secondo me sì, abbia pazienza Massimo. Innanzitutto perché si augura... Innanzitutto perché si augura che Fede finisca in galera.
Sì, assolutamente sì.
Bravo Massimo, vabbè. Complimenti.
Grazie.
Complimenti. Perché, scusi, e perché si augura che finisca in galera, scusi?
Ma ho sentito qualcosina, diciamo. No?
Ma perché? Lo spieghi? Perché si augura che finisca in galera? Lo spieghi se ha il coraggio, perché?
Ma semplicemente per me è una persona che si comporta come si comporta Fede.
E come si comporta? E come si comporta?
No, niente, che vado a cacciare le minorenni nei concorsi del Presidente del Consiglio.
Ma bravo, lei ha già fatto il processo, mi sembra che abbia già fatto il processo, Massimo.
Le telefonato, sai, lei sembra che non le senta le telefonate.
Lei ha già fatto il processo, Massimo.
Io faccio i processi, però lei si tura le orecchie, non
sì,
so che
io mi
turo
le orecchie,
due,
sì, infatti mi turo le orecchie, infatti. La differenza è che lei vuole la gente in galera sulla base dell'accusa, io non voglio nessuno in galera sulla base dell'accusa, capito? Sì o no? Qual è la differenza?
Sì, no, ma lo capisco, lei non vuole nessuno in galera.
No, ma non è vero.
Le prove di evidenza.
Sì, Massimo.
Lei è iper garantito.
Massimo, lei vive in un paese, pensa di vivere in un paese inesistente, questo è il punto fondamentale.
Cioè?
Sì, sì.
In che senso?
Scusi, Massimo, lei immagina un paese dove la gente va in galera, come dice lei, perché si augura che Fede vada in galera, sulla base fino adesso di accuse.
Di intercettazione,
no, questo è mostruoso.
No,
è una cosa mostruosa. Lei si rende conto che
noi
è una cosa
possiamo
mostruosa?
Dare giudizi.
Sì, la cosa mostruosa, tanto fa in galera, non va nessuno. Cioè,
sì, non va nessuno.
Vabbè, questa è una balla.
Va in galera in questo paese, cioè, no, me lo dica lei.
Senta, Massimo, a me non mi interessa chi va in galera e chi non va in galera. Lei ha esordito la telefonata dicendo che si augura che Fede vada in galera. Lei ha detto una cosa mostruosa. Poi lei si può, per carità, può dire quello che vuole, glielo facciamo dire tranquillamente. Cioè, ma se devo valutare cosa c'è di mostruoso, se c'è qualcosa di mostruoso in quello che dice lei o in quello che dice Fede, francamente per me è molto più mostruoso quello che dice lei.
Qui c'ha ragione Cruciani.
Ma non è questo.
Ma no, ma se parlare
di quale indifferenza, ma di che sta parlando Massimo? Di cosa sta parlando?
Ma di che cosa stai parlando? Allora, guardi, io la seguo, quindi non è che me le invento le cose.
Ma cosa? Lei ha detto che si augura, lasciamo perdere quello che ha detto.
Ma è un mio sentimento, mi auguro che Fede vada in galera.
Benissimo,
sulla base di che cosa? Ma perché deve andare in galera?
Applausi.
Aspettiamo che venga celebrato il processo, no?
Applausi.
Borsa. L'ambulanza non me la mandate?
No, l'ambulanza
è impossibile,
non viene,
non arriva, non arriva.
Non c'è bisogno. Grazie,
voleva l'ambulanza,
Massimo.
Voleva l'ambulanza.
Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara su Radio 24. E con noi l'onorevole Marco Milanese del PDL. Buonasera.
Buonasera.
Che colpaccio.
Da dove ci chiama, signor Milanese?
Da Roma.
Bene.
Allora, volevo sapere.
Ma milanese.
Ma
proprio.
Come si sente oggi lei? Come si sente? Sollevato. Cioè, pensare che poteva essere in carcere,
Certo.
Ieri?
Assolutamente sì.
Dunque si sente. Per esempio, che cosa prova nei confronti del signor Papa, che invece ha avuto una sorte diversa dalla sua?
Beh, guardi, ci penso ogni giorno al mio collega Papa.
Ogni
penso
giorno.
Sinceramente, così come si deve pensare a chi è in carcere sta aspettando un processo in carcerazione preventiva.
Ma anche lei come Papa aveva preparato, come dire, il giorno prima, qui sono molto serio, senza nessuna ironia ovviamente, davvero, aveva preparato il giorno prima una sacca per con l'ipotesi di passare la notte lì in carcere?
Guardi, bisogna, giustamente lei ha rimarcato che bisogna essere seri.
No, infatti io dico, in genere faccio sempre ironia, ma questa volta glielo chiedo davvero con educazione, del rispetto.
Sicuramente uno deve avere tutte, chiaramente, le opzioni pronte. Io sono uscito la mattina con la mia borsa in macchina.
Senta, ma lei, siccome ha detto che pensa ogni giorno a Papa, ha intenzione magari di andare a trovare in carcere?
Ma guardi, questo è un qualcosa che bisogna vedere, perché a parte le intenzioni non bisogna dimenticare, a parte il mio procedimento, io sono anche teste, non in cui nel procedimento in cui è coinvolto il collega Papa,
sì.
Non sono teste nei confronti di Papa, ci mancherebbe, però io non sono indagato nell'ambito delle indagini P4, ma sono teste, quindi
sarebbe inopportuno.
Ci sono anche delle problematiche a livello, ecco, voglio dire, di opportunità giudiziaria.
Senta, c'è una cosa, parliamo della vicenda Tremonti. Era uscita all'inizio, il primo giorno, cioè ieri, sui giornali, la questione, anche oggi in realtà, alcune frasi sull'assenza di Tremonti, no? Che lei avrebbe pronunciato, è nauseante, io mi sacrifico, lui scappa, poi lei invece le ha smentite queste frasi. È rimasto.
No, non è che le ho smentite, perché non le ho mai dette, quindi io fa fede quello, a parte quello che penso.
Sì.
Ma fa fede quello che ho detto ieri, che ho ripetuto oggi, ripeto anche a voi adesso questa sera, che il ministro Tremonti era, come ministro Frattini, in missione,
sì,
a rappresentare l'Italia all'estero. Quindi, come qualche altro collega, mio collega oggi ha anche dichiarato, fosse venuto in aula avrebbe avuto molte critiche per dire che l'Italia non era stata rappresentata in una sede internazionale così importante all'ONU per il ministro Frattini e al Fondo Monetario Internazionale per il ministro Tremonti.
Quindi i colleghi del PDL che criticano Tremonti, tra questi Berlusconi che dice un comportamento indegno, sbagliano a criticare il ministro?
No, ci mancherebbe, no, lei sta chiedendo quello che ho pensato e che ho detto io non mi permetto di...
Ma le critiche sono giustificate nei confronti della...
E le critiche che svolgono altre persone, altre, voglio dire, personali, personalità molto più importanti del partito di come sono io, lei mi ha chiesto a titolo personale quello che pensavo io e se non avere quelle frasi. Le frasi non le ho pronunciate,
sì.
Io penso questo, tra le altre cose dico anche che da un punto di vista personale mi fosse mancato un voto sarei stato anche dispiaciuto, no?
Beh sì,
fosse mancato proprio il suo,
ecco, io dico, se non fosse andato così sotto di un voto mi sarebbe dispiaciuto, ecco.
Per cui sull'assenza di, cioè, in un caso del genere è stata anche un'assenza opportuna secondo lei, perché per i legami che avete, che avete avuto, soprattutto è stata anche una questione di opportunità o semplicemente il viaggio? I viaggi si sa qualche,
no, questo non devo chiederlo a me se è stata una questione di opportunità, perché io non ho sentito e non sento il ministro Tremonti.
Da quanto tempo non lo sente?
Secondo me, quando si tratta di un voto importante, se uno è libero da impegni, così come, e quindi non in missione a livello internazionale, così come hanno dimostrato tutti, maggioranza e opposizione, bisogna essere presenti. Chiunque sia, qualsiasi sia l'oggetto del voto, sia un voto di fiducia sulla manovra, o sia un voto sul il voto che riguardava me, o il voto che riguarda per dire settimana prossima il ministro Romano, bisogna essere presenti sia da maggioranza che da opposizione senza nessuna deroga e senza eccezione, a meno che non si abbiano impedimenti di carattere fisico, come è capitato ad alcuni colleghi che purtroppo sono in ospedale, a cui va il mio augurio di una guarigione veloce. Tutti gli altri, o in missione internazionale, tutti gli altri hanno il dovere di essere presenti.
Per cui lei sarà presente e voterà contro l'arresto del ministro Romano, contro l'arresto del ministro Romano, contro le dimissioni, scusi.
Qualcuno ha detto che nelle ultime
non è l'arresto di Romano, per carità,
settimane ero sempre presente. Io ho un tasso di presenza alla Camera che supera ben il 90% in questi tre anni, quindi sono quasi sempre presente alla Camera, è difficile che io sia assente. Quindi anche mercoledì, quando sarà, ma martedì
la mozione di sfiducia, la mozione di sfiducia.
Ecco, mercoledì sarò sicuramente presente.
Senta, dunque, quelli che attaccano in queste ore il ministro Tremonti, dicendo addirittura che è immorale, vergogna, eccetera, lei li critica, cioè pensa che siano critiche immotivate? Cioè,
No, ma guardi, io adesso sinceramente, lei mi vuole far per forza dire che chi critica il ministro Tremonti, lo critica immotivato o motivato?
Beh, cioè, è un giudizio politico, lei fa anche il politico, no?
Come dice?
No, le dico, lei fa il politico, dunque è un giudizio politico su quello che avviene.
No,
cioè...
no, ma io ribadisco, qualcuno ha detto che bisognava fare di tutto per essere presenti. Io penso che il ministro Tremonti abbia, questo lo penso, non ho la certezza, penso che il ministro Tremonti abbia fatto di tutto per essere presente. Se non è stato presente, avrà avuto le sue motivazioni, ma sono motivazioni, penso, di carattere. Come posso dire, per l'Italia.
E dunque sono ingiuste le critiche, ingiuste le critiche che riceve, questo si può dire?
Ma non lo so se siano ingiuste o ingiuste, perché chi critica avrà forse altri tipi di informazioni che non sono quelle che ho io, oppure avrà un altro tipo di voglio dire.
Ma no, qui i suoi colleghi criticano semplicemente l'assenza, sembra quasi una fuga. Cioè Draghi, ad esempio, è andato nello stesso posto di Tremonti, però è arrivato la notte, la sera, ha partecipato solo alla cena. Quindi tutti dicono: beh, Tremonti poteva fare la stessa cosa.
Guardi, mi sta dando queste informazioni, la sta dando lei.
Le ho lette dai giornali stamani.
Senta, lei pensa di avere ricevuto dei voti anche favorevoli, diciamo, contrari all'arresto, anche dall'opposizione, dal Partito Democratico?
Guardi, io penso una cosa, anche qui bisogna essere, siamo seri, io sono serio, così come anche voi. Quando si parla di determinate, della vita di una persona, o comunque di determinate cose che riguardano la persona parlamentare, ma voglio dire, in questi casi il voto secondo me deve essere sempre di coscienza. E qui qualcuno, e mi dispiace dirlo, ma è stata l'opposizione che ha reso politico questo tipo di voto come pro o contro il governo, secondo me si sbaglia, perché quando si tratta di decidere, così come dice l'articolo 68 della Costituzione, poi che sia giusto o non sia giusto, la casta o non la casta, questo è un altro paio di maniche, però quando si tratta di decidere, e non da parte di magistrati, ma da parte di persone che sono state chiamate a svolgere un altro tipo di lavoro, come sono i parlamentari, io penso che la coscienza debba essere sempre, debba venire sempre prima di qualche.
E sulla base della coscienza, qualche deputato dell'opposizione, secondo lei, ha votato contro il suo arresto?
Ma penso di sì, perché così come qualche deputato della maggioranza ha votato per il mio arresto. Penso che l'abbia fatto, spero.
Cioè lei lo sa, insomma, lo sa, nel senso che ha la certezza che qualcuno dell'opposizione abbia votato contro il suo arresto?
No, la certezza no, perché il voto, mi scusi, è segreto.
No,
posso presumere e posso pensare.
Questo è grave.
Di noi è una storia, quindi posso pensare che dall'altra parte ci sia qualcuno che si sia posto il problema. problema delle garanzie si sia posto un problema di, voglio dire, anche giustamente di coscienza, così come sì. Le dico, da parte della maggioranza sicuramente c'è stato qualcuno che si è posto un problema di coscienza e ha votato magari a favore del mio arresto.
Senta, una cosa ancora che riguarda il ministro Tremonti, lei lo conosce bene naturalmente.
Ma eravate amici? Cioè, oltre che lei collaboratore fidato per più di 10 anni, ma eravate avevate un rapporto anche di amicizia o solo un rapporto professionale?
No, guardi, io più volte ho detto che con il ministro Tremonti ci diamo del lei, nonostante io sia un parlamentare come lui, il ministro, ma ci diamo del lei proprio perché c'è un rapporto non di distanza, nel senso, ma non di amicizia così come si può intendere essere amici e quindi...
Non cameratesco, anche, insomma.
Come dice?
Non cameratesco.
No, ma cameratesco perché, sa, mi scusi, quando si parla anche, qualcuno ha scritto, di rapporti opachi a livello finanziario, a livello personale...
Ma quella è un'altra discussione.
Il fatto anche di darsi del lei esclude un qualsiasi tipo di, come posso dire, di combriccolo, qualsiasi tipo appunto di cameratismo, ecco, da questo punto di vista possiamo dire che non siamo amici, ecco, per questo lo dico, no?
Beh, questo anche se uno si dà del lei, dice, scusi, lei mi può prestare la sua casa? Dice, sì, però sarebbero 1000 euro al mese. Sì, dice, vabbè, mi si dà del lei, però intanto gli ha dato la casa, amico mio.
Vabbè, però questo adesso la casa...
Cioè, no, voglio dire, in una battuta dico, si può darsi del lei, però anche...
Avere rapporti
diversi.
In questo caso ci sono degli atti e dei fatti processuali come dimostrano che non è che ci sia, almeno allo Stato, nulla di illegale.
Di opaco, sì.
Per carità.
Senta, lei, però torniamo alla domanda iniziale, lei lo conosce bene, secondo lei ha se ne parla in queste ore, addirittura ci sono alcune frasi attribuite a Berlusconi, poi bisogna sempre verificare naturalmente, ma secondo lei ha intenzione di dimettersi o non lo farà mai?
Ma questo, ribadisco, io...
No, ma la sua idea, è la sua idea...
Io, la mia idea è che, come voglio dire, in questo momento l'Italia ha bisogno di un governo stabile, ha bisogno di questo governo, che è l'unico governo che possa continuare a governare, ha bisogno di riforme.
Con Tremonti?
E ha bisogno del governo nella sua interezza, quindi anche del ministro Tremonti. E che quindi qualsiasi tassello venga meno, si pongono problemi per l'Italia intera. Quindi avere a cuore l'Italia, oltre che le sorti del governo di un singolo ministro.
Dunque lui non ha, e Tremonti, secondo quello che lei insomma immagina, anche se non vi sentite da un po' di tempo, non ha nessuna intenzione di dimettersi.
Ma non penso che ci sia.
Non è nel carattere dell'uomo.
Le condizioni per dimettersi.
Scusi, lei è un ex finanziere, vero, della Guardia di Finanza, giusto?
Sì.
Ecco, è deputato della Repubblica, giusto?
Sì, che domanda cattiva vuoi fare?
No, non è domanda cattiva. Qual è il suo reddito?
Attuale?
Sì.
Adesso è solo quello da parlamentare, l'ultimo dichiarato era con di 95.000 euro, perché ho
95.000 euro?
Ho delle spese, sì, ho avuto dei costi che posso dedurre, perché sono i costi di mantenimento della separazione della mia ex moglie, quindi l'ultimo mio reddito è 95.000 euro. La dichiarazione adesso del 2010 dovrebbe essere maggiore perché pago una plusvalenza sulla casa venduta in Francia, quindi pago le tasse in Italia, avendola erroneamente o falsamente detto da qualche ora dell'informazione, avendola dichiarata correttamente in Italia, e quindi devo pagare le tasse sulla plusvalenza in Italia al 43%. E quindi il mio reddito quest'anno,
sarà?
Nel 2010, sale in modo perché devo pagare questo imposto.
Sarà di, che ne so, 200.000, 250?
Ma dovrebbe essere sui 200 e qualcosa. Sì.
Sui 200 e qualcosa.
Sui 200.000.
E perché questa premessa, Parenzo?
No, semplicemente perché siccome
si parla del fatto che lei ha avuto e forse ha un tenore di vita superiore rispetto al suo reddito, per una serie di motivi, eccetera.
Lei si sbaglia, perché dovrebbe vedere un attimino dagli atti.
Sì.
Io ho dimostrato con una relazione tecnica come le spese che ho avuto negli anni in cui le ho avute avevo un reddito di molto superiore. Vorrei ricordare che nel 2008 l'ultimo reddito prima che entrasse in Parlamento era di oltre 700.000 euro, perché svolgevo attività libero professionale.
Dunque lei si è potuto permettere tutto quello che ha comprato.
Ma guardi che tutto quello che è ampiamente dimostrato, e tutto rientra nei parametri dei miei redditi e delle spese che ho fatto in quegli anni. Se lei adesso mi dice che macchina io abbia, le rispondo che non ho nessuna macchina intestata, non ho macchine così. Io ho avuto delle macchine, quando me sono potuto permettere, adesso no. E non
ma se le poteva permettere da funzionare.
A pochi giorni fa, davanti alla Camera, ha detto che i miei lussi sono esagerati, no? Cioè, perché ha parlato di lussi? Ho letto un titolo su un giornale, mi ricordo, credo da una sua audizione alla Camera, no? Ha parlato di lussi esagerati, è possibile?
No, io non ho parlato di lussi esagerati. Io ho detto che se probabilmente ritornando col senno di poi, le dico, quando io ho acquistato regolarmente con assegno bancario e con bonifici bancari avendo contratto un leasing, e quindi non come hanno detto tutti i giornali che mi avevano regalato un'autovettura o quant'altro, quando io ho comprato quella macchina, dopo 6-7 mesi mi sono accorto che non potevo avere quella macchina, mi dava fastidio avere quella macchina e quel tipo di lusso, e tant'è che l'ho venduta sempre in leasing, sempre quindi seguita, eccetera, acquistato un altro tipo di autovettura.
Senta,
anche lì, quando si parla di lussi esagerati, io non ho mai detto il lusso, anche il titolo di giornale che fa
un virgolettato, in realtà non è
una macchina che non poteva, mi dava fastidio anche avere, e quindi l'ho rivenduta, l'ho tenuta 6-7 mesi pagandola regolarmente come risulta dagli atti processuali.
Senta una cosa, ma nei suoi rapporti con questo imprenditore, con l'accusa, qui non entriamo nel merito, lei respinge tutte le accuse, anche querelato, eccetera,
signor Discione,
lei si rimprovera qualcosa, cioè si rimprovera di aver commesso qualche errore, cioè magari anche nell'avere dei rapporti da parlamentare, eccetera, c'è
leggerezza,
un errore che ha commesso che può ammettere, al di là della vicenda processuale?
Guardi, col senno di poi è facile, astraendo da tutto, dire sì, ho sbagliato perché era una persona poco seria, ma non dobbiamo dimenticare, come qualcuno ha fatto risultare, ben pochi, che questo imprenditore, noi siamo dello stesso paese, i miei genitori abitano a 500 metri di distanza da casa sua, mi ha visto crescere, e la moglie dell'avvocato Viscione è la nipote di mia madre. Quindi io voglio dire, non è che lo dire ai parenti o non parenti, ma adesso lei di una persona, di un parente, di una persona che l'ha vista crescere, amica di suo padre,
siamo quasi parenti, dice lei,
prova contraria. Ecco, questo no, ma più che fiderebbe, perché fidarsi vuol dire che uno abbia commesso, ma gli darebbe confidenza o non gli darebbe confidenza?
Sì, dipende, ecco, poi cosa ci faccio con questo amico, dipende che tipo di rapporto ho, poi con questa persona,
infatti,
certo,
è
chiaro.
Come risultato, è detto questo ad interrogatorio del 21 dicembre in carcere da uno dei suoi sodali, e a domanda del pubblico ministero Gianni Sidoti ha detto, ma secondo lei Milanese cosa ha fatto a Viscione? E il signor Sidoti ha detto, proprio nulla secondo me, tant'è che l'avvocato Viscione ce l'ha con Milanese per due motivi: primo, perché non ha candidato il genero a sindaco di Cervinara quando io ero commissario Forza Italia giù ad Avellino nel 2009, e la seconda cosa perché pensava che io potessi aiutarlo nel vendere questa sua assicurazione, cosa che mi sono ben guardato dal fare. Ecco, queste sono le motivazioni di che cosa gli hai fatto. Non gli ho fatto proprio nulla.
Senta, alla luce di tutto questo, lei, a parte che adesso sono curioso di una cosa che è venuta fuori nei mesi scorsi, quella vicenda del viaggio a New York, te lo dico, su cui molte persone hanno ironizzato, no? Cioè il fatto della sua volontà, al di là del fatto che il viaggio pagato da chi, da come, adesso in questo momento non ci interessa.
Pagato no, anche questo è interessante.
No, però. Vabbè, sì, ho capito, però qua si entra in un dettaglio in cui altrimenti il signor Milanese dice una cosa e l'accusa ne dice un'altra.
L'ha pagato lei il viaggio? No, solo questo.
Ma guardi, anche lì non si può fermare. Io ho ammesso che avevo, siccome non potevo utilizzare la mia carta di credito, mi stavo separando, il costo del viaggio è stato anticipato dal all'epoca mio amico avvocato Viscione, che si era offerto, come era capitato precedentemente 3 anni prima, gli avevo restituito i soldi. Solo che questa volta qui abbiamo litigato, tra virgolette, prima per via del genio di chiate, e non gli ho potuto restituire i soldi. Ma attenzione, tutti hanno detto viaggio faraonico, il costo del viaggio è di 12.000 euro, non di 70.000 euro. Come
ma è vero che lei voleva andare nello stesso albergo dove c'erano la Feriglia De Sica, questo è vero?
Ma guardi, voglio dire, anche qui è stata fatta molta
ironia, vabbè.
Ma ironia fatta in maniera anche molto stupida, perché i miei rapporti di amicizia con Flavio Cattaneo e la mia compagna Sabrina Ferilli sono datati, abbiamo fatto tanti viaggi insieme, e quindi non è che però uno sta a dire o sta a fare, quindi quando le persone che poi hanno scritto queste cose, anche false, è normale che poi risponderanno in tribunale, in sede civile, quello che sarà, eccetera, anche perché hanno inventato di fare la pianta, discorsi fatti, parole dette, cose fatte che sono tutte completamente false e come risulta dagli atti. Quindi mi dispiace, purtroppo io capisco che faccia notizia, che giornali, che io sia stato massacrato mediaticamente, e questo dovete riconoscerlo, per un mese intero, ogni giorno su televisione, sui giornali, ogni giorno compariva la mia fotografia perché si è creato il mostro milanese. Però purtroppo, vi voglio dire, per fortuna, dai fatti e dagli atti risulta tutt'altra cosa. Risulta che solo una persona persona mi accusa, sì. Io ho denunciato questa persona per calunnia, adesso gli siamo sullo stesso pari, poi non c'è nessun altro che dice che mi abbia dato soldi o che io abbia favorito in qualcosa.
C'è stata una macchina del fango nei suoi confronti?
Ma guardi, macchina del fango, ognuno deve fare, attenzione, io voglio dire, ognuno deve fare il suo lavoro.
Macchina del fango al contrario,
diciamo. Il suo lavoro. C'è stato sicuramente comunque un propinare di notizie, informazioni false, parziali, artatamente artefatte. Anche qui c'è stato, forse perché io testo in un altro procedimento, come si è detto prima,
sì.
nell'AP4 e quindi voglio dire, è stata data soltanto...
Ma c'è stata questa macchina del fango? Si può definire macchina del fango, sì o no?
Ma guardi, è un termine che a me non piace, macchina del fango, perché sembra una cosa...
Ho capito.
Ma non sarebbe... Cioè...
susseguirsi di cose che sono montate.
Mi scusi, D'Alevole, ma vista le ipotesi di reato, cioè la rivelazione dei segreti d'ufficio, la corruzione, l'associazione per delinquere, e visto che lei dice io sono innocente, lo posso dimostrare per tabulas, è vero, attraverso documenti,
certo.
Non sarebbe meglio nella sua condizione quella di dire mi dimetto, c'è addirittura una richiesta di arresto, per cui io fossi... Se lei fosse uno...
Da parlamentare.
Se lei fosse uno della Guardia di Finanza, come tanti dei suoi colleghi con cui ha lavorato, lei purtroppo, io dico purtroppo, sarebbe già in galera.
Ma sa qual è il problema, caro
Parenzo.
Dottor Parenzo, giusto?
Sì, sì, sì.
Ecco, sa qual è il problema? Che questo risulta dalla memoria, ed è lì il problema, articolo 68 della Costituzione, fumus persecutionis. Se io non fossi parlamentare, probabilmente questa indagine non sarebbe forse neanche iniziata. Ma non sarebbe partita.
Certo.
Addirittura.
Lei ha parlato...
Addirittura.
Mi perdoni, lei è una persona, voglio dire, poi lasciamo vedere la sua ironia, le persone intelligenti.
No, ma questa sera non ho scherzato. Cioè non,
no,
non
ma voglio dire, quando lei mi parla giustamente rivelazioni di segreti d'ufficio, serve che qualcuno mi abbia rivelato qualcosa o no?
Sì, sì, no, vabbè, qui si entra nel merito.
Ho scoperto chi è qualcuno che mi ha rivelato qualcosa o no.
Cioè un'inchiesta politica.
Un'ultima cosa, dottor Milanese, che devo chiudere. Ma lei, dopo tutto quello che è successo, si ricandiderebbe in Parlamento? Sì. C'è un'ipotesi cui pensa, vuole continuare a fare politica?
Assolutamente sì.
Assolutamente.
Quindi
sì.
Si ricandiderà.
Ma guardi, allora facciamo una cosa, guardi. Io sono convinto di aver svolto il mio ruolo di politico, sia sul territorio che quando sono stato chiamato, ricordo che mi sono autosospeso sia dal partito, ma anche dagli incarichi che avevo nel partito a livello regionale e a livello nazionale. Quindi non sto parlando soltanto di consiglio politico del ministro Tremonti, dal quale mi ero già dimesso.
Sì.
Quindi io sono...
Però devo dare la linea alla pubblicità. Se aspetta altri due secondi, le faccio l'ultima domanda. 800 24 00 24. Eccoci, sono quasi le 8. 800 24 00 24. Un'ultima domanda, Parenzo, falla tu.
Ah sì, allora, onorevole Milanese, io mi ricordo un'intervista del ministro Tremonti quando a un certo punto parlò di cordate all'interno della Guardia di Finanza. Diceva c'è una parte della Guardia di Finanza che lavora conto di me sostanzialmente, no?
Sì, ma guardi, io...
Che cosa ci può dire su questa...
Anche qui bisogna essere seri, senza ironia.
Esistono due cordate?
È un corpo, la Guardia di Finanza è un corpo importante per lo Stato, un corpo fondamentale, ed è composto da 70.000 persone che rischiano la vita ogni
questo
giorno.
Questo certo, va bene.
E quindi, ed è un corpo fondamentale, un corpo sano, e quindi non...
Ma esistono due cordate, due...
Ma guardi, lì non esiste, guardi, non esiste.
Cioè ha sbagliato Tremonti a parlare di cordate?
Ma non lo so, guardi, adesso non ricordo il fatto che abbia usato il termine di cordate.
Sì, sì, come no.
Guarda. O abbia usato il termine di, voglio dire, di generali che possono avere l'aspirazione a poter diventare successivamente comandante generale o quant'altro.
Io ricordo una frase di Tremonti quando Tremonti disse ci vuole più caserma e meno salotti.
Sì, questo mi ricordo che lo disse, questo è vero.
E cosa intendeva?
Poi temeva di essere spiato quando stava all'interno della... Quando
no, ma questo guardi, penso che l'abbia... Mi sembra di ricordare che l'abbia smentito, perché non...
Beh, insomma, smentito successivamente...
Non ha mai avuto dubbi di essere stato spiato.
Ma quindi esistono queste due... posizioni, queste ambizioni, come le possiamo definire questa?
Sono anche di più le ambizioni, perché voglio dire, quando adesso, da quando c'è dall'anno scorso un comandante generale che può provenire dal corpo, quindi dalla Guardia di Finanza, ci sono i 10 generali di corpo d'armata della Guardia di Finanza che legittimamente possono aspirare a diventare comandanti generali della Guardia di Finanza.
Ma quella è stata una cosa sbagliata, per esempio? Ha provocato delle guerre all'interno della Guardia
come
di Finanza?
Dice?
Sarebbe da cambiare questa cosa? Sarebbe da tornare indietro? O è una cosa positiva che il comandante...
No, ormai è cosa fatta, secondo me, quindi non è che si...
Ma ha provocato fratture? È stata una delle cose che ha provocato una frattura all'interno...
Secondo me non è che ha provocato fratture, voglio dire. Adesso ci vuole come un periodo di rodaggio. Adesso c'è stato, quando via via ci sarà... ci sarà un altro comandante generale della Guardia di Finanza, via negli anni, ci sarà una sorta, adesso si è in rodaggio, quindi bisogna rodare qualche cosa, quindi se c'è stata qualche forma tra virgolette di polemica, io penso che adesso non ci sia.
Sa che il sottosegretario Crosetto qui da noi qualche mese fa proprio disse: non mi sento sicuro con la finanza in questo,
con Crosetto, che è una grande persona sotto tutti gli aspetti, sia come
ho un po' paura
che come persona, che come testa e come intelligenza avrà voluto esagerare per così, in maniera studiata, in maniera così.
Comunque le due cordate ci sono, insomma, lei conferma la visione di Tremonti che le due cordate
io non confermo la visione delle due cordate, io confermo che ci possono essere legittime aspirazioni di generale della Guardia di Finanza e che qualcuno possa definire cordata, però il termine cordata, mi perdono, è già un termine che secondo me è un termine oltre che brutto anche sbagliato.
E lei come lo definirebbe invece?
Come tipo delle associazioni da una parte e dall'altra. Un corpo sano, cioè ha tutte persone che sono tutte unite.
Correnti, come le dobbiamo chiamare?
Come si può
siamo in un partito, guardi.
E appunto, proprio perché parliamo dell'arma.
La libertà dove non ci sono neanche le correnti, non c'è nulla.
Ci sono più, ci sono più correnti nella Guardia di Finanza o nel Popolo della Libertà?
No, non scherziamo.
No, scherzo.
Senta, ma però un generale D'Arrigo dice che lei aveva troppo potere in quanto a nomine.
Guardi, anche lì bisognerebbe leggere il verbale così come è stato detto, non sui giornali, perché io penso che il senso sarebbe di molto ridimensionato da questo punto di vista. Comunque io penso che anche lì bisognerebbe sentire l'attuale comandante generale della Guardia di Finanza, il generale Di Paolo, che è persona al di sopra, voglio dire, di qualsiasi sospetto, essendo il primo finanziere diventato comandante generale della Guardia di Finanza, che all'epoca del comandante generale D'Arrigo era il comandante in secondo del corpo.
Se uno sentisse Di Paolo, che direbbe?
Adesso lo chiamiamo.
No, appunto, ma penso che potrebbe smentire questo, anche perché anche il generale D'Arrigo ha detto che lui aveva accesso diretto al ministro, quindi... Se c'era qualcosa che non andava, avrebbe avuto libero accesso al ministro, avrebbe potuto segnalarlo.
Come ha festeggiato ieri sera?
Guardi, che non c'è proprio. Mi perdoni, guardi, non, dopo ieri non c'è proprio nulla da festeggiare. Io rimango indagato, sono indagato, devo affrontare un processo.
È umanamente, lo dico con rispetto, è umanamente legittimo dal suo punto di vista
festeggiare
il fatto che non è dentro una cella.
Magari non con i cannoli come fece Cuffaro.
No, ma guardi, ma lei anche perché portarono male. Non mi può credere. Lei può,
umanamente le sono, capisco che uno può festeggiare. Io avrei festeggiato, ad esempio, umanamente, lo dico su di me, figuriamoci.
No, ma mi posso dirle, scusi. Io non ho festeggiato proprio nulla. Qualche giornale ha scritto che c'erano i parenti, sono andato a pranzo. Ieri non ho neanche pranzato, quindi non sono andato a pranzo con nessun parente o quant'altro. Ma le ripeto, se mi dice c'è stato un senso di sollievo, sarei falso e sarei bugiardo a dire di no. Dire che ho festeggiato, le dico di no, perché le dico, siccome non sono nella situazione ideale di festeggiare proprio nulla, anche perché, ribadisco, le indagini sono ancora in corso, dovrò affrontare un processo al quale io non mi sono mai sottratto, né tanto in un'indagine, né al processo, e quindi non c'è proprio nulla da festeggiare. E sinceramente non ho festeggiato nulla.
Grazie, buona serata.
Arrivederci,
buona serata.
Saluti, arrivederci.
00240024, pubblicità, torniamo subito. Siamo qui, 28 minuti, 800240024 su Rai 3 Blob. Il titolo è molto significativo, il Mignotauro.
Mignotauro.
E quando posso faccio il bene per gli altri.
Quindi
io sono sempre sereno.
Quindi è presente l'assenza di Tremonti?
Com'è?
Deluso dall'assenza di Tremonti oggi.
Altra domanda?
Avete sentito pochi istanti fa la voce di uno dei personaggi più importanti nell'attualità in questo momento, il signor Milanese.
Direttorissimo, ha fatto un colpaccio lei questa sera.
Peppino da Bari, buonasera signor Peppino.
Da Bari, Peppino da Bari.
Buonasera.
Dica.
Buonasera, salve. Senta, volevo intervenire sulla risposta di Vendola a Emilio Fede, o comunque in genere alle risposte di Vendola che ogni tanto dà dal palco. Io sono pugliese, chiamo da Bari. A me Vendola non piace, però... anche se fossi di sinistra, non piace quando dice questi Walter Lavitola, questi Tarantini. Ma Tarantini ha avuto un procedimento in corso con il suo vicepresidente, che lui nega sempre di sapere qualcosa. Oltre a questo, lui ha i problemi con l'ex assessore tedesco.
Quindi non è che uno è responsabile dei procedimenti che ha il suo vice, che peraltro ha liquidato però, quasi subito. Cioè, secondo me ha detto una frase sbagliata su Fede, perché ha detto procacciatore di escort e di cocaina prima della conclusione di un processo, eccetera, eccetera. Detto questo, ognuno si assume la responsabilità di quello che dice.
Sì, sì, però dico, Vendola ha questa sua prosopopea. Oggi ho letto su Repubblica che il sala diatriba tra Scelsi e il dottor Laudato.
Sì, allora, no? Allora diatriba, insomma, diatriba, più di una diatriba.
Problemi
accuse contro accuse, memoriali,
esatto.
Inchieste aperte.
Fa notare che c'era anche un dei
aspetti mandoni. Un attimo, aspetti un attimo, fatemi sentire qua.
Ragione ti darà e lui i soldi indietro ti darà.
Chiediamo!
Questa era la Annarella del centrodestra, una signora spettacolare che è davanti al Tribunale di Milano e canta delle odi a Berlusconi.
L'Annarella
del, una cosa pazzesca. Peppino, allora, vuole concludere?
Sì, sì, volevo concludere. E dicevo, ci sono dei faldoni che Laudati contesta all'ex PM Scelsi di aver tralasciato perché riguardavano la sinistra pugliese. Quindi la
Vabbè, ma insomma, questo cosa c'entra con quello che ha detto Vendola a Fede e quello che ha detto Fede a Vendola?
Niente,
scusi, cosa c'entra?
Nulla.
Le offese non c'entrano nulla, sulle offese non c'entrano nulla, ma lui ha parlato prettamente anche di politica, Vendola, al contrario di
Fede. Perché non può parlare di politica? Il presidente della Regione Puglia non dovrebbe parlare
può
di politica.
Può parlare di politica, però lui deve anche pensare che deve anche risolvere i problemi che ha la sua giunta.
Basta, ambulanza, mi sono rotto, no, via, ambulanza.
Va bene, Enzo, provincia...
Voi sulla sinistra non attaccate mai nessuno.
Ma chi è di sinistra? Due ambulanze, su, via.
Enzo, provincia di Bergamo, buonasera, Enzo.
Signora Cruciani.
Dica.
Senta, io ho ascoltato con molto interesse l'intervista che avete fatto all'onorevole Milanese.
Allora?
E volevo soffermarmi su un punto che ha detto l'onorevole quando ha parlato di voto di coscienza relativamente a ieri. Ebbene, secondo me questa cosa qui non sta né in cielo né in terra, perché non si può parlare di voto di coscienza. Casomai di voto di sopravvivenza.
Voto politico, un voto politico su un voto politico.
Questa classe dirigente si è aggrappata a, come dire, a quest'ultima... Zattera, è chiaro che se il voto fosse stato contrario, voglio dire favorevole all'arresto, il governo Berlusconi probabilmente...
Guardi che in questo caso il voto di coscienza, essendo la questione del fumus persecutionis una cosa ridicola... ridicola. Il voto è sempre politico e cambia, a parte che l'arresto è stato concesso pochissime volte. L'arresto è stato concesso pochissime volte, l'ultima quella di Papa, prima di Papa non mi ricordo quando, per casi gravissimi, per fatti di sangue, eccetera eccetera.
Sì, però allora perché non dire le cose come stanno? È stato un voto politico, tant'è che
ma certo che è un voto politico. Ma c'è l'ipocrisia, la politica, ma la politica funziona anche con l'ipocrisia. Sia, a parte che alcuni l'hanno...
Quanto Bossi prima del voto dice io i miei voteranno contro l'arresto perché voglio che Silvio continui a governare.
Sì, certo, ha ragione, lei ha perfettamente ragione, però
allora,
ripeto
ragione, appunto,
che in politica si alterna...
Anche notare una cosa di questo tipo, la coscienza non c'entra,
no, ma è chiaro che
la
è un voto.
C'entra appunto la casta che fa
la casta, adesso la casta c'entra la contingenza politica, diciamo che da questo punto di vista Milanese, oltre che avere altre diciamo entrature
e
rispetto,
ci sarebbe molto da dire sulle cose che ha detto a voi, ma voglio dire che questa cosa mi ha colpito, così come mi ha colpito il dire con sicumera, con un pizzico io certo che continuo a far politica,
se vuole continuare a far politica
ad allontanare le persone, poi a far parlare un Di Pietro che ci può scappare il morto, nel senso che c'è una certa connessione con questo linguaggio, perché è come se nulla fosse successo. Certo, alla vostra domanda lui risponde, ovvio, io voglio continuare
a fare politica e voglio ricandidarmi. Grazie Enzo. Matteo Salvini è con noi, buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci qui, europarlamentare della Lega. Quando è che vi liberate di Berlusconi, signor Salvini?
Quando staccate la spina? Su?
Ma con due punti in tre partite il Milan...
C'è stacco io, no, amico mio!
No, ma io mi ricollego a Enzo, è un voto di interesse, io non ho letto le
Lei cosa avrebbe votato, ad esempio?
Ma no, no,
Ma cioè, non io... lo so, io sto in Europa, in, d'accordo.
No,
sai,
no, no,
roba,
le
però...
sto dicendo che no, sottrae, lei, ha letto, lei ha letto le 10.000 pagine riguardo a Milanese. No, io neanche, chi ci ascolta penso neanche. Se la Lega ha tanti difetti, però quando scegliamo una posizione, quella seguiamo. Quindi se la posizione,
però è, un voto, è stato un voto politico, non ha niente a che fare con gli incartamenti. Che
ma che ne so io degli incartamenti. Chiaro che il peccato
ma
che
perché cade, Papa se cade, sì e Milanese
ma se
no.
Cade, perché sarebbe caduto il governo domani mattina.
Oh, magari, questa era la domanda.
Magari ci vuole uno scienziato. Ma
no, beh, no, ci vuole qualcuno che lo dica. Infatti, bravo Salvini che lo dice.
Se va in galera l'ex factotum del ministro del tesoro, qualche problemino in maggio sarebbe venuto.
Quindi avete salvato.
Qual è il problema della Lega? Stare a Roma a tutti i costi? No. Se facciamo cadere il governo, probabilmente prendiamo il doppio dei voti domani mattina e c'è la folla applaudente. Quello che ci dà fastidio è ricominciare da capo, aver perso 3 anni e mezzo e dover ricominciare sulla via del federalismo tutto una volta. Quindi è per quello che stiamo, ci proviamo, e se poi ci riusciamo non lo so.
Ecco, ma Berlusconi ormai è finito, no? Politicamente.
Penso che stia esaurendo la verve che aveva.
La verve.
Non ha più, non ha più nulla da dire.
Ma penso che sia distratto suo malgrado da 6.000 altri problemi.
Cioè è un Remida al contrario. Remida toccava tutto e diventava oro. Lui quando tocca cosa diventa? Quello che tocca lui.
Io non
cosa
so
diventa?
Chi tocca, cosa tocca. Ogni tanto gli invidio quello che tocca, evidentemente a leggere i giornali, però... È lì.
Anche lei invidia Berlusconi per questa cosa qua,
No.
Come no? No,
no, no, no. No. Se mi bussano 11 ragazzi alla porta,
no,
non apro.
Perché è troppo.
No,
è troppo.
Si barrica dentro, no, che fa? Come
è troppo, dice, è troppo. Troppo. Quello esagerato. Che è troppo è troppo.
Poi, no, è sotto assedio. Beh, ogni tanto se le va a cercare, però insomma.
Sotto assedio, però se le va a cercare. Però si può continuare così fino al 2013?
Non penso.
No.
Non penso. Noi siamo lì per cercare di tenere insieme il paese. Io non penso che sia il momento per farlo, e penso che la via sia quella dell'indipendenza.
Cos'altro deve succedere?
È giusto provarci fino alla fine.
Come la via dell'indipendenza?
La via dell'indipendenza, a prescindere dalla Lega.
Cioè, voi, se per esempio l'economia va male, se c'è un crollo dell'Italia.
Beh, non mi sembra
detto,
che stiamo benissimo.
No, però qualcuno ha detto che il crollo dell'Italia favorisce l'ipotesi dell'indipendenza.
È fuori dubbio.
Dunque lei si augura una specie di crack dell'Italia?
No,
certo,
io non godo quando chiude una fabbrica e quando
no,
c'è
vabbè, però in generale il crack dell'Italia come è stato? Cioè l'Italia che fa bancarotta, no?
Ma l'Italia se l'Italia fa bancarotta è perché se lo cerca, perché non può un paese di 960 abitanti in provincia di Agrigento pagare 100 dipendenti pubblici.
Questo sono d'accordissimo. Dopodiché lei dice
se la nave rischia di affondare, se c'è uno dei due che è sulla nave che rema da 60 anni mentre l'altro fuma da 60 anni, magari quello che rema ci sta che dica io provo a salvarmi per conto mio.
Dunque il crack favorisce l'indipendenza in qualche modo, cioè l'avvicinarsi, cioè l'indipendenza è più vicina se c'è il crack.
Beh, quando la gente ha fame e lavora 14 ore al giorno è più facile che si incazzi e quindi se ne vada.
Sì, d'accordo, questo è l'incazzarsi delle persone, però voglio dire l'Italia che fa banco, cioè un'Italia che si avvicina alla Grecia in realtà favorisce
l'indipendenza
della Padania.
Sicuramente.
E dunque lei se lo augura?
No. No, che godo,
ma non vuole l'indipendenza della Padania.
Io mi auguro
l'indipendenza della Padania.
Salvini, due punti. Non voglio l'indipendenza.
Guarda che chi è in coda sulla A4 adesso cambia canale, mette su Radio Italia solo musica italiana per ascoltare Giovanotti. No, il mio obiettivo è l'indipendenza della Padania per vie democratiche, pacifiche, graduali e quant'altro. È chiaro che una crisi economica mette in condizioni un imprenditore o un lavoratore, un pensionato del nord a dire: ma io vado a fondo con tutti gli altri, oppure visto che da solo ce la faccio vado per mio conto. Io non mi auguro che l'Italia vada a fondo, io spero che l'Italia si salvi tutta insieme e diventi un paese serio e federale. Ma non ci credo.
Ciao indipendenza, ciao secessione a quel punto, ciao.
Traffico, torniamo subito, traffico. Eccoci qui alle 20:20, accogliamo un altro amico tra di noi.
Ma sai che è una bella trasmissione questa qui?
Dai, finisci, no, questa di sciare, sempre a lisciare il pelo, sempre a lisciare il pelo.
Dinamica. Guarda, che su Facebook, visto che sono collegato su Facebook, mi dicono attento a quei due.
Attento a quei due.
Attento a quei due.
Io voglio capire una cosa, interpello Andrea Dianello, eccoci qui.
Ah, ciao.
Come stai? Dove sei, scusa?
Sto Settembrini, conosci Roma?
Come
Settembrini.
A Prati, bravo.
Il posto dove si vanno a prendere gli aperitivi vicino alla Rai.
Lei conosce Salvini, no? È roba romana che non conosce gli aperitivi.
Ma chi c'è? Perché io non sto sentendo la
Salvini, radio. L'onorevole Salvini.
Ma
io mi inchino di fronte a Salvini che mi ha alimentato tanti, tante puntate di Agorà.
Poi mi sembra Agorà che riprenderà, ricordiamo lunedì
su Rai 3.
Su Rai 3 alle 8, alle
quest'anno
ore
8. Dalle 20.
Dobbiamo renderci la vita complicata, quindi dobbiamo svegliarci alle 5. Alle 8, dalle 8 alle 10, tutti i giorni.
Dalle 8
adesso
alle 10.
Deve dire una cosa, però.
Dalle 8 alle 10 su Rai 3, Agorà, Vianello. E allora noi diciamo: portaci, portaci, portaci alla Rai. Oh, Vianello, portaci alla Rai.
Ecco, ecco questo.
Ma l'ho già sentita, Vanessa, sta canzone.
Sì, l'ha sentita. L'ha sentita in un pullman.
Dove l'ho sentita?
In un pullman durante una nostra intemerata.
Ma era mattina presto, vero?
No, era notte. No, erano le 3 di notte.
Erano le 5.
Le 3 di notte. No, io non faccio le 3 di notte. Io sono un uomo molto serio.
Alle
3
di notte a Bedrò.
Scegli
Ricoletta.
È un romano che apprezzo perché è milanista, mi sembra.
Sì, assolutamente milanista.
È un romano, è un fratello rossonero.
Ecco, ma quanto si fa fatica a essere...
fratello rossonero, sempre.
Ecco, ma con questo Berlusconi che ne fa di tutti i colori, eccetera, un milanista, beh, questa è una domanda che si...
Vabbè, però questa è una domanda banale.
Banale,
dai,
lo so, banale. Però...
Cioè, ma cioè, questa la si fa da 10 anni.
Da 10 anni. Tutti mai, si è mai sentito in imbarazzo? Siccome, insomma, non è che sei proprio berlusconiano, no? Cioè, no, sei uno che non ha pregiudizi,
Sai che tu mi prendi sempre il giro che io dico che sono giornalista del servizio pubblico, quindi anodino, no?
Sì.
Io vedo due Berlusconi. C'è un Berlusconi, presidente del Consiglio politico, che analizzo come giornalista.
Assolutamente.
E poi c'è un Berlusconi, presidente del Milan. Esistono due Berlusconi, sono due cloni.
Ti è mai venuto il sospetto? Ti è mai venuto il sospetto che siano
lo stesso?
A noi piace un sacco il secondo.
Anche a te, Salvini.
A me piace molto.
Da presidente del Milan inappuntabile.
Il presidente del Consiglio un po' meno.
Che gli vuoi dire? Cioè,
che voto daresti a
Io ho passato una gioventù con due retrocessioni in Serie B.
Scusa un attimo, Andrea, Salvini, il voto che daresti in tutti questi anni a Berlusconi, presidente del Consiglio? 4, 4 e mezzo?
No.
5.
Siamo generosi.
5.
È un finale che non rende giustizia a quello che ha fatto.
Il finale da 4.
Siamo al 2. Al 2.
Al 2.
Siamo al 2.
Sotto 0.
No, beh,
finale da 3.
Ma no, ma
da 4.
Non è finito il telefilm.
Sì, vabbè.
No, no, i titoli di coda, guarda, sono già.
Il finale quanto è? 4?
6 meno.
Non faccia il paraguru. No, sembra,
sono al governo, non posso.
Ho capito, però il finale dentro il finale.
Ma vediamo come va a finire. Magari ci stupisce con effetti speciali. Il federalismo diventa legge entro dicembre.
Vabbè, questo federalismo.
Gesù è morto dal freddo.
Però io voglio fare. Innanzitutto devo far dire a Parenzo una cosa su Vianello. Parenzo, devi dire una cosa. Tu
si può dire, Parenzo.
Sì, non lo so,
collaboratore della 7,
non lo so, devi dire
collaboratore della 7 la mattina da lunedì al venerdì.
Ma cosa mi...
dalla mattina al lunedì al venerdì, invece di invece di
io dico una cosa,
guardare Omnibus
invece del TG5.
No, beh, quello che è troppo facile, che c'entra?
Se il TG5 è 8.
Ho capito.
Io dico che la mattina c'è tanta informazione, tanta bella informazione la mattina, tanta bella informazione.
Però
si può guardare Tele Lombardia, dai.
Ma che c'entra?
Fra i due litigati.
Cioè, collegatevi con Rai 3, con Agorà.
Posso dire una cosa a Salvini?
Sì.
Ha detto Tele Lombardia, non ha detto Tele Padania.
Bravo.
Ma perché alle 8 del mattino non trasmettiamo? Non abbiamo abbastanza soldi. Alle 8 della mattina non siamo in onda.
Però qui c'è una domanda. Allora, io ho detto una cosa prima a Salvini. E voi vi augurate, lui ha detto di no, ma in realtà lo pensa. Vi augurate il crack dell'Italia, perché solo attraverso il crack dell'Italia si può arrivare all'indipendenza. Perché lui vuole l'indipendenza. Dai, questo è legittimo. Vuole
però io condivido il commento di Alberta su Facebook. Quei due fanno domande come al test di Naia quando ti chiedono se ti piacciono i fiori. Quindi sono domande.
No, però
con risposta...
dire, se uno si augura l'indipendenza, si deve augurare anche il crack dell'Italia, la bancarotta dell'Italia.
È la logica.
Però lui non lo dice, dice no, io non faccio il tifo per la bancarotta. Allora che indipendenza...
Non può esserci una separazione consensuale. Quanti divorziati ci sono all'ascolto che non hanno litigato con la moglie e non sono andate per via giudiziaria?
Ma non ci sarà una separazione consensuale. Tu ti auguri un'indipendenza per separazione consensuale?
È in Belgio, questo sta avvenendo.
Come
in Belgio, Fiamminghi e Valloni, non è che...
Tu ti auguri l'Italia come il Belgio.
Però erano due popoli completamente diversi.
Diverse. La Repubblica Serenissima Veneto e Lombardo-Veneto hanno qualche secolo di storia in più che non la Repubblica Italiana.
Per cui sono due popoli diversi, comunque il nord e il sud. Cioè, è come in Belgio, c'è cioè una parte di Vallone...
Cioè i napoletani e i milanesi sono due popoli.
No, i Fiamminghi sono quelli che producono di più, i Valloni sono quelli un pochino più assistiti, quindi scelga lei.
No, lo so, scelga lei.
Una cosa pazzesca.
Vabbè, l'Italia come voglio l'Italia.
Che c'è un diverso approccio alla cultura del lavoro, sicuramente, in diverse aree del paese.
Signora Vianello, chi abbiamo ospiti lunedì ad Agorà?
Lunedì la famo strana, quindi non prendiamo politici, parliamo di politica con non politici. Avremo il professor Sartori, politologo,
poi?
L'architetto Fuxas, avremo Polegato, creatore delle scarpe che respirano,
sì.
Avremo la neodirettrice di Sky TG24, Sara Varetto,
sì.
E l'intellettuale che non ama essere definito tale, Pietrangelo Buttafuoco.
Ah, beh, nessun politico. Beh,
come lotta il signor Pianello?
Lotta come lotta un leone.
Come un leone dalle
otto roba da non andare a lavorare. Cioè, roba da stare a casa.
Adesso non ironizzare.
Adesso così. Adesso. Per raggranellare un invito, cosa non si fa?
No, al contrario. Bravo, è roba al contrario.
Quando vieni?
Si è dato la zappa sui piedi. Scusa, hai ironizzato sul fatto quasi da non andare a lavorare. Insomma, non lo so. Salvini, non c'è un.
Che era ironico.
Beh, era un po' ironico. Quasi da non andare a lavorare.
Io pensavo che fosse apprezzamento. Vabbè.
Ma era un fondamentale apprezzamento.
Tu lo sai che Pianello è uno che canta in maniera meravigliosa?
Veramente?
Ma tu non mi hai mai sentito Silvio Crucià? Che dici?
Come, come no? Sentito?
Io ho uno zio cantante, questa è la verità.
Però insomma hai...
Tu sai che io ho uno zio cantante?
Sì, sì, come no, certo, certo.
E chi è?
Non lo so, ho letto una volta su Wikipedia una cosa su, su,
sullo
zio cantante.
Pianello, quello dei Vatussi.
Lo so, lo so, lo so. Come
e come
no?
Fa la canzone? Come faceva la canzone Pianello?
Una volta l'ho letto Pianello e quello dei Vatussi.
Ce l'accenni, sia...
Quale vuoi?
Si amo i Vatussi. Sì, come c'è?
Si amo i Vatussi. Si amo i Vatussi. Ah, ah, ah. Ma le so tutte a memoria.
Grandissima, il conduttore di Agora.
Dopo qualche, dopo qualche serata scatta, sì. Scatta il Vianello canterino. Beh, insomma, no, comunque, scusa, con certe qualità anche, insomma, devo dire.
Ma notevole, grande voce, so.
Allora, l'indipendenza, beh, non il crack, non lo vuoi dire questa cosa del crack?
No,
beh.
Io sono per la separazione consensuale.
Per la separazione consensuale.
Però, brave persone,
come
mature.
Avviene, come avviene la separazione
che conviene, consensuale? Che conviene al sud, perché noi ci accolleremo tutto il debito pubblico.
Come accollerete
il debito? La Padania è pronta a accollarsi tutto il debito pubblico. I 2 sì. miliardi, 2000 miliardi di
cioè,
euro.
Cioè, pur di essere...
Noi lo ripaghiamo in 10 anni. Il sud riparte da zero debito pubblico, quindi può svilupparsi, via può crescere,
Roma,
può respirare. Può...
Andare via da Roma.
Aspetta, collegamento...
Ci costa meno il debito pubblico che non andare avanti in questa situazione.
Un attimo solo, collegamento con la Villa Reale di Monza. Solito collegamento serale. Buonasera, ministro.
Abbiamo fatto il federalismo fiscale.
No, no ancora no.
Abbiamo fatto chi è? Radio Padania.
No, Radio 24. Radio 24.
Lo stronzo di Crociati.
Sì, sono io.
Non ti hanno ancora randellato, legnate, non te le hanno date ancora.
No, ancora no.
Calderoli, dove cazzo è andato Calderoli? Va sempre in giro. Calderoli, quando viene a dare le camicie verdi a quel coglione in Crociati?
Ma che c'è?
Vabbè,
voglio dire una che roba, c'è oggi? Voglio dire, ministro,
voglio
c'è
dire
oggi?
Una roba importante. Abbiamo fatto un accordo adesso
sì.
con la Banca Centrale Europea,
sì,
Banca Centrale Europea. Banca Centrale Europea al nord, è su al nord, non è a Napoli.
Questo lo sappiamo.
A Napoli, Napoli lo si può più dire, ma non è a Napoli. Beh. Abbiamo fatto un accordo
sì.
per mandare una persona, un ricambio cioè alla Banca
ancora
Centrale Europea. Mandiamo uno del nord, Renzo Bossi, alla Banca Centrale Europea. Abbiamo fatto
fare?
Già l'accordo con tutti.
Ma che va a fare?
Stampa la moneta, padana, la Banca Centrale si mette lì. Quel coglione di Tricieri, coglionito, dice, ho parlato con tu, okay. Ho parlato con tutti, con Speroni, con Borghè. Abbiamo disfatto l'accordo, abbiamo fatto l'accordo per mandare Renzo lì. Il trotta in Europa.
Ma sta la regione, la regione
si vota tra un po'.
Ma tra un po' tra
e cosa fa dopo, coglione? O fa il direttore della Radio 24, parliamo che con la Marcegaglia. Bisogna trovare un posto di lavoro. Cosa vai a lavorare? Secondo te dove va a lavorare, Renzo? Hai visto tu, Renzo? Vabbè. Dove andiamo a lavorare? Guarda.
Pubblicità, torniamo tra un attimo, Pianello.
Noi siamo dei signori. Sì. Noi la prendiamo con spirito. Ma che D'Alema ti querelerebbe. D'Alema ti querelerebbe. Noi siamo dei signori.
Ma di che parli? Scusi, ministro.
Per questo
è quel coglione. Ministro, scusi, ministro. Chi è quel coglione? Parese, un coglione. No, ministro, sono di Padova. Padova, un meridionale. Sicuramente un terrore.
Borsa. Eccoci qui, 20:36, 800-24-00-24, siamo in collegamento con Roma, Andrea Vianello da Via Settembrini, dove sta per andare a cena, Andrea Vianello, conduttore di Agorada, lunedì alle 8 su Rai 3.
Io lunedì mi hanno invitato da un'altra parte, ospite, alla 7.
Chi ti ha invitato?
Mi hanno invitato a Omnibus lunedì.
Ah già, è vero, no. Dunque c'è Parenzo versus...
Che rete va in onda, Omnibus?
La 7, chissà perché.
Come lottate tu?
Ma è un programma nuovo?
Come lottate? Come mi volete far cacciare, ragazzi?
Ma no, è un grande programma. Vai, Davide.
Agora,
dai, dai,
noi... Agora. Agora vuol dire
però,
piazza.
Diciamo,
no?
Diciamo la verità, Andrea. Sì. c'è la, la volontà molto chiara, molto esplicita di fare concorrenza a Omnibus, diciamo, diciamola tutta.
Ma chi te l'ha detto questa cosa?
Vabbè, un po' di concorrenza.
L'hai indotta, l'hai intuita.
No, non volete fare concorrenza a Omnibus sulla politica, sulle cose così, no. La stessa ora, anticipare.
No, noi andavamo in onda alle 9, no?
Sì.
E invece abbiamo, cioè la RAI ha detto andate alle 8. C'è Omnibus nello stesso momento?
Sì,
sì.
Proprio alle 8.
Inizia un po' prima.
È un grande.
Vabbè, c'è spazio per tutti.
C'è spazio per tutti. Certo. A un certo punto, quest'estate, si è fatto il nome di Andrea Vianello come possibile direttore di Rai 3, sede ancora vacante.
Chi l'ha fatto?
Che ne so, qualche giornale.
Qualche giornale.
Non lo so, io stavo negli Stati Uniti d'America.
Ma ti piacerebbe farlo?
Beh, ma adesso mi sembra che c'è una nomina sul tavolo che è quella di Antonio Di Bella. Che
sì. Ma però in generale ti piacerebbe.
È un grande direttore ed è giusto che torni.
Sì, ma in generale ti piacerebbe farlo?
Che cosa? Il direttore di Rai 3?
Sì.
Ah, mi piacerebbe anche fare il presidente degli Stati Uniti d'America, però pare che non sia nato negli Stati Uniti.
Vabbè,
ma hanno detto che c'è questo problema che se uno non è nato negli Stati Uniti non può fare il presidente degli Stati Uniti.
Diciamo, è un'ipotesi questa un po' più lontana rispetto al fatto che uno possa fare il direttore di Rai 3.
È più facile per Vianello fare il direttore di Rai 3 che non diventare presidente degli Stati Uniti. Com'era quello?
Cioè la cruna del lago.
Esatto.
La cruna del lago. Io sono il cammello, però. Vabbè.
Va bene.
Come andiamo? Quindi
facciamo
sei...
quello che ci chiede l'azienda, siamo a disposizione, sì. Però sono contento se torna Antonio.
Come passerai la sera prima del tuo
non è
debut?
Ma non è mica la sera prima della cosa, della condanna a morte.
Prima, la notte prima degli esami.
Cioè, non è mica
la
come,
sera prima del tuo
non
debutto.
Non è mica come Milanese che ha preparato la valigia, Milanese aveva preparato la valigia per andare in galera.
Il Milan... quella è una cosa seria, no? Milan gioca sabato, quindi non avrò la partita in posticipo.
Domani sera.
E quindi domenica sera niente, ma mangio con mia moglie e i bambini e vado a letto come le brave persone.
Ma che ora vai a letto? Se uno
stavolta molto prima, perché ti devi svegliare alle 5, amico mio, eh? Alle 6, alle 5 e mezza.
Ma 5 e mezza mi andrò a letto alle 11. 6 ore e mezza bastano per essere lucidi la mattina?
Non lo so.
Che dici tu?
Più o meno sì, 6 ore, una cosa del genere.
6 ore.
Quanto dorme lei, Salvini, ogni notte?
Sì, sei io? Ore in media, sei ore. Più che sufficiente.
Ma infatti Salvini è sempre molto lucido la mattina, eh?
No, adesso non tanto, prima di venire qua sono passato a farmi un Negroni in Wagner.
Un Negroni?
Bravo,
un Negroni.
Il mio cocktail preferito.
Roba da pazzi.
Vabbè. Si può, non mi sono drogato. Ho bevuto un cocktail.
Il Negroni è...
Vabbè, allora, domanda, solo so che ti prendo un po' la sprovvista, però che domanda faresti al signor Salvini dopo le polemiche di tutti questi giorni sulla Lega, il governo, Milanese, Tremonti, eccetera?
Oggi insomma che la base si è rivoltata pazzescamente, no? Siccome la sua radio è proprio il termometro della base, insomma mi aspetto un Salvini, che a volte Salvini siccome è un uomo molto in gamba, è un grande comunicatore, però insomma a volte si trincera, no? Anche oggi ho visto che c'ha delle posizioni in cui a un certo punto gli esce un animo democristiano che non fa onore alla sua intelligenza e quindi gli dico dai. Allora dico, sta base, insomma, come l'ha vissuta ieri realmente, fuori dai denti?
Ma ti posso dire
siete
che...
incazzati per questo?
Ma ti posso dire che più che per Milanese i nostri sono incazzati per la situazione economica?
Vabbè, questo.
Stamattina non è che mi hanno fermato dal panettiere dicendo, ma perché Milanese è finito in galera? Perché se Milanese finisse in galera non è che la pensione passa da 700-800 euro. Quindi...
Ma lei che cosa avrebbe fosse stato in Parlamento? Cosa avrebbe
non lo so, avrei dovuto leggere le carte se era deciso di votare politicamente. A me Milanese, io l'ho ascoltato venendo qua in radio.
È un voto politico.
L'ho ascoltato venendo qua in radio e non mi sta assolutamente simpatico. Non mi sta assolutamente simpatico.
Il fatto che si ricandidi, che ha detto che ha voglia di candidarsi, le piace o no? L'idea di avere di nuovo l'ipotesi di avere Milanese in Parlamento di nuovo?
Vabbè, ma io sarei curioso avere una legge elettorale con le preferenze per vedere quanti scrivono Milanese sulla preferenza per quello che ha fatto come parlamentare, che non sono in grado di giudicare perché non lo so. Detto questo, se la scelta della Lega, la scelta politica, era di provare a tenere in vita il governo per vedere se riusciamo ad arrivare alla fine del percorso, avrei votato contro l'arresto, evidentemente.
Però Vianello ha chiesto un'altra cosa, cioè evidentemente alla base anche rispetto alla vicenda di Milanese un'incazzatura, cioè prima
diciamo che l'insofferenza crescente nei confronti di alcuni personaggi del PDL c'è. Cioè, ieri hanno arrestato un altro sindaco del PDL qua vicino a Milano, sindaco di Arese, quindi diciamo che i compagni di viaggio non fanno molto per farsi apprezzare.
E saranno sempre compagni di viaggio, no?
A termine, come gli yogurt scadono, eh.
Che succede, Andrea?
No, dico insomma che vedi come è abile Salvini.
No, che ne so, ma...
L'ha detto la frase.
Io sarei bello tranquillo con la Lega da sola e penso per tutti, per Bossi, per Maroni.
Da soli non abbiamo i numeri per il momento. Per il momento, eh?
Come per il momento?
Per il momento. Vabbè, vabbè, insomma, per quando Bossi, ci daranno il 51% dei voti.
Ecco, appunto, giustamente Vianello dice Bossi o Maroni, perché diciamo la verità, insomma, Salvini è considerato un maroniano di ferro,
maroniano,
no?
Maronita.
E allora qui che bisogna, no, maronita è un'altra cosa, che bisogna
Cristiano Maronita.
Per fortuna non siamo a quel livello ancora. Però cosa bisogna dire qua? Che dopo Bossi, lei che è Maroni, dica la verità, c'è solo Maroni. Mi dica questa: dopo Bossi c'è solo Maroni.
Per intanto c'è Bossi.
Vabbè, quello vabbè.
Ma fatto la domanda. Sì. Per intanto c'è Bossi e mi auguro che ci sia a lunghissimo.
Dopo
detto questo,
Maroni.
Se lei mi dice tolto dalla partita Bossi, che c'è e ci sarà, punto.
C'è solo Maroni.
Mi sembra che Maroni abbia la stima riconosciuta da destra, da sinistra.
Non...
No, non c'è solo Maroni. Io le dico, c'è Andrea Robbiani. Vabbè, dice, chi è Andrea Robbiani?
È
il sindaco di Merate, lei dice chi lo conosce. Ci sono tanti, tanti sindaci in gamba. Il migliore dal mio punto di vista, beh, c'è Zaia.
Vabbè, sì, però ho capito. Lei, se deve vedere il dopo
per
Bossi...
affinità politica e calcistica, dico Maroni.
Solo Maroni.
Solo no, non solo. C'è perché solo lei vuole far mettere in bocca Maroni. Quell'avverbio?
Lo so, perché io voglio
perché
fare...
lei ce l'ha qui, lo vedo, ce l'ha qui, ce l'ha qui, gola, ce l'ha.
Non lo vuole dire.
Anche Andrea Robbiani.
Andrea Robbiani. Andiamo a scoprire chi è Andrea Robbiani.
E adesso inviteremo tutti Andrea Robbiani.
Bene, bene, che succede? Gentilini, l'ultima cosa, poi...
Cosa ha detto?
Falmelo risentire.
Sì, risentiamo
Gentilini. Perché mi mette la carica a me, Gentilini.
Gentilini ha detto la secessione è una cosa impossibile e irrealizzabile. Sentiamo, via.
Anche nella Lega bisogna fare un grande ripensamento, perché vedo le cose troppo anchilosate, vecchie e ferme. La secessione è una cosa impossibile e irrealizzabile, quindi cerchiamo di lavorare sodo e di far riprendere la nostra economia, che se andiamo avanti così, come ha detto la presidentessa
germanica... Hai capito? Presidentessa germanica, è stupendo.
Come ha detto...
La presidentessa
sembra
germanica.
L'istituto Luce sembra quando parla.
Vabbè, insomma, Salvini...
Guarda, ti posso dire che io sabato...
È un vecchio rincoglionito?
Sabato ero a Treviso.
Tanto per essere...
Togliamo la parola vecchia.
Sabato
la parola
ero a Treviso. Ero seduto a un tavolino in una bellissima piazza, che non mi ricordo, sì, forse
Piazza
San
dei
Vito.
Signori. Piazza
no,
dei signori.
Non era quella. In una piazza. E c'era Gentilini. Attraversando la piazza, Gentilini è stato fermato da 12 persone. 12 ragazzi,
e
si è fermato ad ascoltare tutti, a parlare della strada, del parcheggio, della casa, dell'anziana. Quindi è un uomo eccezionale. La secessione è difficile, ma non impossibile. Le cose difficili sono quelle più belle.
Grazie, Andrea Vianello.
Grazie a voi.
Buona serata.
Vi voglio tutti in trasmissione. Io sai che sono il primo che ha mandato in diretta televisiva Cruciani e Parenzo insieme.
Questo è vero.
Questa è una colpa storica che mi porterò per tutta la vita.
Una responsabilità.
Hai questo ius prime no, non noctis video.
No, non sa, non
prime
sa.
Mattine.
Prime mattine. Ius prime mattine.
Forza Agorà. Forza Agorà. Forza Agorà.
Da
lunedì alle 8.
Grazie.
Ciao.
Evviva, ciao Vianello.
Traffico, torniamo subito. Eccoci qui, 800 24 00 24. Gabriele, provincia di Ascoli. Buonasera, signor Gabriele.
Buonasera a lei, buonasera Cruciani.
Dica,
fanno le olive
Ascoli.
Ascolto buonissimo.
La vostra trasmissione abbastanza spesso.
Sì?
Questa sera ho chiuso la radio e mi sono ripromesso di non ascoltarla più, perché...
Sì. Beh, infatti lei sta qua, non è che ha spento la radio, è qui al telefono.
Sì, sono al telefono perché appunto io...
Ci vuole comunicare che non vuole più ascoltare la trasmissione.
Benissimo. Mi hanno chiamato adesso, chiaramente...
Certo.
Esprimo il mio pensiero.
Sì,
cioè,
esprima il suo
pensiero. Una radio di questo livello, una radio della Confindustria, ripeto, della Confindustria, non può permettere a un personaggio che non so quello che fa, dire e avvallare dicendo che chi fuma gli spinelli e chi si droga può insegnare. Cioè,
allora,
dire,
signor Gabriele,
ma che messaggio passato?
Sì,
ma
però
siete secondo, ragazzi.
Signor Gabriele, scusi un attimo, lei non se la prenda con noi che non c'entriamo assolutamente nulla. Le spiego quello che è successo e magari ci ripensa sul fatto dell'ascolto o meno. Scusi.
Un rappresentante della CGIL.
Ma capito, ma che c'entriamo noi, scusi?
Dov'è il problema?
Cosa c'entriamo noi?
La sua spalla a un certo punto ha detto: "Dov'è lo scandalo?".
Dov'è lo scandalo? Posso dire dov'è lo scandalo o no? mi vuole venirmi a prendere, Viale Monterosa, sono qui.
Vuota, e mi meraviglio che la
abbraccio.
Confindustria permette che gli dia voce.
Cosa c'entra la Confindustria? Ma qual è il messaggio?
Ho detto una parte della società è malata.
Oh, mamma mia,
in certi ruoli, devono essere analizzate le persone proprio sotto l'aspetto.
Ma andrà valutato se è un bravo insegnante oppure no?
Gabriele, scusi un attimo, abbia pazienza. Adesso, a parte che noi non c'entriamo assolutamente nulla con le idee espresse da questo signore, è stato intervistato questa mattina da Alessandro Milan e ha detto, secondo me, una castroneria, ma nel senso che queste cose non ha senso che un sindacalista, il responsabile scuola della CGIL, dica che un insegnante, che il ruolo dell'insegnamento è compatibile con fumarsi qualche spinello, perché in sostanza questo voleva dire. Non c'è bisogno del signor.
Lei insegna che lo spinello non finisce lì.
Non c'è bisogno che ce lo dica questo signore responsabile scuola della CGIL. Certo. Cioè, per sapere che sicuramente qualche insegnante, qualcuno a casa si può fare.
Ma come in tutta la società, in tutti i settori della società.
In tutta la società non si può traghettare il tutto perché la società non
comunque, Gabriele, noi non c'entriamo nulla. Noi non c'entriamo nulla,
che c'entriamo noi?
Noi non c'entriamo assolutamente nulla. La ringrazio.
Ma la sua spalla deve stare attento a quello che dice, perché la spalla non può assolutamente dire dov'è lo scandalo.
Ma sì, infatti, secondo me non c'è nessuno scandalo. Ha detto una cosa sbagliata perché non è il caso di dirla, dicendo a quel punto dovremmo cacciare metà degli insegnanti pubblici, non so che cosa, dei dipendenti pubblici.
Va valutato se è un bravo insegnante oppure no. È chiaro che se in classe si fuma una canna va preso e sbattuto fuori e anche processato se vuoi.
Ma non impareranno mai che magari qualche loro congiunto abbia un incidente con qualcuno che guida.
Ma questo è un altro discorso, ma non c'entra niente. Se lei fa la stessa domanda a me, uno può insegnare, può insegnare facendosi uno spinello a settimana? Le dico tranquillamente sì. Cioè, non credo che sia incompatibile. È chiaro che uno se lo dichiara diventa un problema, lo dichiara. Ma che l'insegnamento sia compatibile col fatto di farsi una canna a settimana, sì, lo dico anch'io. Però non
ma
è che...
Ma io dico a questo punto, signor Cruciani, dico a questo punto allora, visto che la società siamo a questo livello.
Ma che società?
Ma quale livello siamo?
Voglio dire, se accettiamo, traghettiamo una cosa del genere, dico allora che in certi ruoli le persone che occupano certi posti devono essere analizzati sotto l'aspetto.
Facciamo l'analisi del sangue a tutti gli insegnanti, sì.
Sì.
Sì, e lei dice sì, io dico di no. Grazie, Gabriele, grazie.
Buonasera.
Salvini, presidente Napolitano, il giorno scorso ha detto che la secessione non sta né in cielo né in terra, però. Come la mettiamo?
È fuori dal mondo.
Come fuori dal mondo?
Napolitano?
Napolitano.
Sì, non è forse il contrario, magari, scusi, con rispetto.
Ma avete presente che è nato il Sud Sudan quest'estate? È nato uno stato, il Sud Sudan. Io quando andavo a scuola studiavo la Cecoslovacchia e non c'è più la Cecoslovacchia. Napolitano allora era dall'altra parte, allora era la parte dei carri armati e adesso c'è la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca. I popoli catalani, baschi, fiamminghi e padani sono liberi di decidere.
Ma come era dalla parte dei carri armati, scusi?
Cioè, insomma, il passato comunista dell'attuale presidente della Repubblica è lì da leggere.
Era un migliorista Napolitano, è stato il primo ad andare negli Stati Uniti.
Che era comunista non c'è dubbio, no? Cioè, non è che uno non è stato comunista. Però
è il primo ad andare negli Stati Uniti. Peraltro.
Però scusi, cosa c'entra il fatto che era un comunista col dire che la secessione non sta in cielo né in terra?
No, ma non è rispettoso della volontà popolare. Se il 51% della gente decidesse che la Padania va per suo conto, Napolitano ne
ma perché tutela la Costituzione per ora.
Ma fa il suo lavoro, fa il suo lavoro.
Cioè, la Costituzione dice che l'Italia è indivisibile.
Ed è una Repubblica fondata sul lavoro.
Dunque?
Sul lavoro di chi?
Sul lavoro?
È la Repubblica fondata sul lavoro. Tre puntini sospensivi, non di tutti. Cioè? Di qualcuno più di altri.
Cioè?
Insomma, guardiamo i dati di chi lavora.
Si lavora solo al nord, lei dice. Perché c'è disoccupazione?
No, non solo al nord, c'è un sacco di brava gente al sud, però se a Caserta e Ragusa non paga il canone RAI il 90% della gente, non lo fa per protesta politica. Io non lo pago perché secondo me la RAI è indegna.
A lei non paga il canone?
Io ho fatto regolare disdetta da 7 anni, aspetto un funzionario RAI che venga a suggellarmi il telefono.
Intanto continua a guardare
la RAI.
Non l'ho
ancora visto. No, non guardo la RAI.
Non guarda mai.
Solo controcampo con Cruciani. Se il risultato del Milan è positivo. Detto questo, se in Sicilia evadono il 50% di quello che dovrebbero pagare.
Quindi sono dati Istat, dati la Padania?
Vada su internet.
Dati la Padania.
Dell'Agenzia delle Entrate. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non di tutti.
Non, vabbè, di tutti.
Quindi... non di tutti,
cioè, voglio dire,
quindi la Costituzione, voglio dire, è bella sulla carta, ma si può,
ma
cambiare.
Napolitano lo conosce il Nord, secondo lei, Presidente?
Ma Napolitano meno bene di altre parti del paese, sicuramente.
Cioè lo conosce poco, alla fine, insomma.
No, beh, no. Essendo nato a Napoli, immagino che conosca di più la sua bellissima città che non Cuneo, Bergamo, Vicenza.
Ha studiato a Padova, ad esempio, signor Napolitano.
Ah, quindi siete conterranei?
Sì, con due generazioni diverse.
Non è un crimine, però.
Ha studiato al liceo classico di Toledo di Padova. Ciumbia. Cioè, che dice?
Ciumbia.
Cioè, Salvini ha una Weltanschauung.
Non usare ste parole.
Una visione del mondo.
Non usare ste parole.
Dice, quello è nato a
Finisce
Napoli.
Finisce a San Colombano all'Ambro.
A Napoli è
dove
nato.
C'è la festa dell'uva.
Napolitano è nato a Napoli. Ma come a Napoli? Così, vabbè, sì.
Ma Napoli è una bella città, simpatica, frizzante.
Però?
Però?
Appunto, la Repubblica fondata sul lavoro a Napoli
è una...
va spiegata nelle scuole, insomma.
Ma spiega, no, ma che spiega,
dunque, anche Napolitano è uno che ha lavorato poco nella sua vita.
Ma non lo so, non mi permetto di giudicare, non lo conosco, non so la sua attività politica.
Come non sa? Appena detto non che...
Ma che ne so? Avrà fatto tanto, è Presidente della Repubblica, è il mio Presidente, quindi lo meriterà sicuramente.
Comunque fuori dal mondo...
È più simpatico di Scalfaro, fuori di dubbio?
Più simpatico e basta.
È più simpatico, però.
Ma è un ostacolo all'indipendenza della Padania?
Ma no.
Non è
I popoli non hanno ostacoli.
Non hanno ostacoli.
Non hanno, non
vabbè, sta roba qua
ostacoli.
La sentiamo da 10 anni, da 15 anni. Sta roba.
No, anche da più di
però è bella. Suona bene.
Sì, ho capito, come una canzone che però ascolti. Ma io dopo un po', però.
Ma no, io
già, ya. Una canzone bellissima, per carità, però voglio dire, no.
Rispetti.
Quindi ho capito, l'indipendenza della Padania è come una canzone dei Luna Pop. Possiamo dire così?
A me piace un sacco il Luna, non capisco l'accostamento, ma secondo me Cesare Cremonini è un grande.
C'è una canzone, vabbè.
Dobbiamo chiudere, grazie a Matteo Salvini, parlamentare della Lega Nord, di essere venuto qui a trovarci negli studi di Milano. Ci sentiamo con tutti voi lunedì 18:30.
Forse.
Non vi chiudo la
trasmissione. Come forse? No,
non lo so.
No.
Posso dire forse? Chissà dove sono io.
Un ultimo saluto dalla Villa Reale di Monza.
Ancora, no.
Un attimo, l'ultimo collegamento, è rimasto in collegamento. A lunedì.
Co-co-co, cucurucurucurucuru qua qua. Chi-chi-chi, co-co-co, cucurucurucurucuru qua qua.
E la patonza deve girare.
Radio 24. La passione si sente.